tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno, sono le 7:03 minuti, oggi è mercoledì 6 maggio 2026, diamo il buongiorno al nostro Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Ad Alessandro Tirocchi, a Martina Caron.
Oh, buongiorno, cose incredibili, gli animali, ora basta.
Va bene, tra pochissimo arriviamo da voi con i vostri messaggi al 3899106600, naturalmente qui su Radio Rock le notizie del giorno, ma prima i Deftones.
Radio Rock Podcast.
I Deftones con Oms, attenzione, Oms, su Radio Rock alle 7-8 minuti. E allora dai, andiamo subito a questionare, forza, avanti. 3899106600, snoccioliamo, via.
Buongiorno ragazzi, Matteo. Buongiorno. Da Perugia.
Ciao Matteo.
Il problema in Italia non è la guerra in Iran, certo incide anche quello là sul prezzo della benzina,
però,
ma io sono stato settimana scorsa in Spagna, più precisamente a Barcellona.
Bravo.
Quindi neanche in un paesino sperduto della campagna spagnola, e non ho trovato in nessun distributore di benzina un prezzo più alto di 1.719.
Allora, bravissimo Matteo, problema le accise.
Le accise.
Mi viene da dire, sono sostanzialmente dei danari che entrano nelle casse dello Stato, no?
Certo, sono casse.
Noi che cosa le sostituiamo queste accise? Cioè, nel senso, se rinunciamo a queste accise, come facciamo a far entrare questi danari nelle tasche dello Stato? Perché stiamo sempre lì, la borsa è quella, Borsellino. È quello lì che porsi una signora.
Ho un po' paura,
no?
Che se mi tagli l'accisa, poi tipo il giorno dopo mi trovo una roba nuova.
No, ma per questo sarebbe stato onesto non promettere di tagliarle.
Ah, questo non c'è dubbio. No, diciamo che tendenzialmente
un discorso tipo: allora, regà, così proprio. Allora, regà, l'anno mi dovete da questo. Mo, come volete darcelo? Sì. E diciamo che sono le accise o vogliamo dire che è un contributo statale? Fate voi.
Diciamo che di base sarebbe sempre buono non promettere cose che non sei sicuro di poter mantenere. Comunque le accise non sono tasse, ma sono imposte. Indirette sulla fabbricazione o vendita di specifici prodotti di consumo. Appunto, abbiamo detto i carburanti, ma anche l'alcol, per esempio, ma anche il tabacco, ma anche l'energia. Sono calcolate spesso in base alla quantità, per esempio per litro e non per prezzo, finanziano il bilancio statale. Sono spesso introdotte per emergenze, tipo quelle dei terremoti di 100 anni fa, che poi sono arrivate.
Poi sono rimaste.
Certo. E gravano chiaramente sul esattamente come l'IVA sul consumatore finale. Va bene, allora vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600, vai.
Lo sapete che io lavoro in banca, e quindi se voi non vi muovete perché la benzina costa troppo, io lavoro meglio senza nessuno.
Attenzione, lui lavora meglio senza nessuno perché lavora in banca.
Comunque il ragazzo ha ragione sulla speculazione, perché una cosa è il trasporto che aumenta del 30%, cioè uno scarico, l'altra è che tu aumenti del 30% ogni singolo oggetto che è stato trasportato, e di là sì che sono soldi.
Bene, grazie.
Lo sapete, se io non vi faccio il caffè la mattina,
cosa fai?
Voi non lo pigliate più.
Non lo pigliamo più. Si è rotta la macchinetta il caffè, ragazzi.
Ricordiamo che anche oggi, grazie al nostro Max che ha debuttato con Lo sapete, che io faccio il trasportatore, se noi non ci smettiamo voi mangiate più. Abbiamo deciso di ascoltare tutte
Max ci ha
le vostre.
Ma le trasmissioni che ci ha svoltato, Max? Che qual è la domanda che abbiamo fatto?
Ma in realtà è nato tutto live, abbiamo chiesto di mandare dei vocali nei quali voi iniziate con Lo sapete, che io faccio, che ne so, il giornalaio.
Questa voce deve essere?
Beh, possibilmente sì.
Lo sapete,
Amori,
a ritorno, a rivince. Lascia perde.
Attento,
Questa comunista te.
Amori,
lasci perde.
Ma che sei, a buciardo.
Lascia zitto. Prego.
Insomma, ecco, più o meno
così il messaggio
dicendo,
è bello,
rivendicando con la vostra professione il fatto che il mondo si fermerebbe se voi smetteste di lavorare.
Ma ci perde quelli. Vai. Allora, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno. Allora, lo sapete che senza i farmacisti che lavorano borderline a norma di legge, voi passereste le intere giornate a studi medici dove non ci sono medici per farvi fare le ricette, dove anche le scuole elettroniche poi alla fine gran parte purtroppo non sono normate. Però, e che noi dobbiamo fare lungo. Cose
allora voglio dire, basta, voglio dire una cosa ragazzi, se non ci fossero i farmacisti qui crollerebbe tutto
il mondo.
No,
il
se mondo. Non ci fossero i farmacisti, il paese Italia, la locomotiva Italia, il come si chiama? Il vettore Italia,
la
no, il come si chiama?
Il veicolo Italia,
il camion Italia,
basta. Io da Rock Show, lo sapete che io faccio il prevendita nazionale Corriere Espresso per le imprese e se io non lavoro corriere trasportatori.
Bravo.
A caso,
allora voglio dire ragazzi che il prevendita nazionale Corriere Espresso per le aziende
locomotiva
se
Italia
mancasse fermerebbe la locomotiva Italia. Attenzione.
Oh, bella questa cosa, lo sapete? Ah dai, diciamo il postino. Oh, ma lo sapete che
sapete?
Se io non vi porto la bolletta, vuole bollette.
Allora, se non ci fossero i postini in Italia, crollerebbe il paese.
Un po' vero,
crollerebbe tutto.
La locomotiva Italia.
Bravo, ferma, la locomotiva Italia si ferma.
Tornando
Maurizio.
Alle cose serie, volevo fare un quesito un po' a tutti.
Ma perché devi dire? Perché?
Cosa sei?
Stiamo facendo un altro discorso.
Ma quanti quesito. Di voi hanno la possibilità di andare a lavorare
bravo.
Un trasporto?
È l'argomento del giorno.
Cioè, sinceramente,
sinceramente. L'argomento del giorno.
No. Stiamo facendo un'altra
sapete
cosa.
Che se mi fermo, niente più pilloline in farmacia.
Ah, bravo, niente più pilloline in
voglio dire al signore qui,
farmacia.
Se si ferma lui, la macchina
le
Italia.
Pilloline,
si
bravo.
Lo sapete che se Martina non faceva le lezioni di yoga, voi bravo. Stavate pieni di contratture, non sapevate respirare.
Allora, se si ferma Mattia, si ferma la locomotiva Italia con le sue lezioni
Martina,
di yoga.
Mattia.
Quello che è, dai.
Martina, detta Mattia.
Mattia, Mattia.
È lui,
ma
Mattia.
Ma ti questa nazione
sveglia.
Di merda, sa me si risolverebbero. Tre cose.
Legalizzarla. Bravo.
Basilare. Riaprì le Iase Iuse.
Bravo.
A transi non ci capiscano più un cazzo.
Brasiliano.
Che cosa? Utilizzare il 100% combustibili da canapa e oli naturali.
Bravissimo ragazzi, hai centrato il punto, l'obiettivo.
Il punto.
L'obiettivo è proprio questo. Vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
E lo sapete che se noi ci mettiamo i soldi sotto al mattone come faceva Totò, tu in banca non lavori più?
Allora, fermi tutti, se non ci mettiamo i soldi sotto il mattone, ragazzi, si ferma la locomotiva Italia.
Radio Rock Podcast.
Love Story, loro sono i My New Band Believe, vediamo chi c'è ancora, dai,
3899-106-600.
Buongiorno, vai. Sapete che se non riparo l'ascensore vi fate scarappiati con le casse dell'acqua?
Bravo, allora, Marco. Quello che non ripara l'ascensore, l'ascensorista si chiama, quello che ripara l'ascensore, se si ferma lui, si blocca la mobilità del paese, si ferma la locomotiva Italia, prego.
Io voglio dire solo una cosa perché ce l'ho qui e non la riesco più a sopportare. Siccome fuori onda le mie orecchie hanno ascoltato delle parole vergognose, io te lo dico, caro Maurizio, tu farai una brutta fine, vai diritto a lavorare con quel piccolino tutto nervi.
Allora, bravo, piccolino tutto nervi, vai, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo. Chi è qua?
Dai, ragazzi, abbiamo tempo da perdere.
Veloci,
non ci sei, altrimenti lascia
signori.
Perdere.
Signori, vediamo un signore, vai, vediamo chi c'è. Chi è? Marco, qua, vai, sentiamo.
Ciao, sono Marco e volevo dire.
Casse dell'acqua.
Non ho capito niente, scusa.
Buongiorno, lo sapete che se non riparo l'ascensore vi fate scarappiedi con le casse dell'acqua?
Sì, abbiamo capito.
Asse
lo sapete che se non riparo l'ascensore voi mi fate ogni mattina 10-15 piani a piedi?
Oh, ma tutti gli ascensori
sappiamo una cosa, con Radio Rock gli ascensori funzionano.
10-15 allora. Piani.
Ragazzi, se ci si ferma l'ascensore qua a Radio Rock, chiamiamo subito voi altri che ci salvate.
Non c'è l'ascensore, noi qua non ce l'abbiamo, siamo a terra.
Mettiamo
per fare che. Ah, a proposito, poi ricorda
allora, innanzitutto, scusa, lo mettiamo innanzitutto per andare su in terrazza.
Proprio di quello dobbiamo parlare.
Non dobbiamo parlare di quello. Seconda cosa, già ne ho parlato con chi di dovere, con Sabel. E seconda cosa, vai giù quando devi andare giù, che ne so,
sotto l'entroterra.
Lasciamo spazio agli
al secondo piano.
Dobbiamo andare al secondo. Avrì al secondo piano.
Ma perché fa il saltello?
Perché non sono rimasto a casa io stavo.
Maurizio, lascia verde.
Mannaggia la troia.
Lasci verde. Sei comunista,
Mori?
Ma no! Berlusconi! Arrivice. Berlusconi. Sentiamo, sentiamo cosa.
Berlusconi. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, buongiorno.
A essere cattivo. Vai. A noi a benzina ci avevamo mette pure a 3 euro. Che tanto poi la mattina ti svegliamo, mettiamo sempre 20 euro.
Sì.
E andiamo a lavorare.
Sì.
Non è che dici io mi sveglio la mattina, me lo del culo perché pago 3 euro e vado da fuoco a tutto. Noi andiamo a lavorare. Fuoco.
Però noi se tu continui a mettere 20 euro, se magari così le metti una volta a settimana.
Se si ferma questo signore
aumenta,
a mettere 20 euro
tre volte
di
a settimana,
benzina, si ferma la locomotiva Italia. Mauri, vai, sentiamo.
Cosa vedi? Ferma pure il ragionamento.
Ho capito, scusa.
Cosa vedi di che mo fra un po' esce il film Guarda Ieri, il documentario
Guarda Giallo Rosso.
Lui ha fatto la crasi perfetta tra la necessità del vocale e la voce del nostro.
Lo sapete che se non ci fossero gli omini che vanno vestiti per il pene ci troveremmo con un mucchio di coglioni che figliano un gruppo di mini coglioni che un giorno voteranno per decidere come dobbiamo vivere in futuro? Ci scrivono?
Valuta, no, ben capito, però
ferma la locomotiva Italia.
Ferma
la locomotiva Italia per il pene. Allora, l'ascensorista è il lavoro rock per eccellenza. Olio grasso. Vabbè, ragazzi.
Olio grasso.
Ingranaggi ed elettricità.
Vabbè, allora, scusami tanto.
Love
allora,
in
mio
elevator.
Padre. No, tuo padre. È un meccanico artigiano.
Tuo padre no.
No, tuo padre
allora,
no.
No, tuo padre no. Buongiorno, si ferma tuo padre, si ferma la locomotiva Italia.
Io faccio trasporti alimentari per le mense scolastiche.
Sì.
Se io non lavoro, i vostri figli non mangiano.
Allora, bravissimo. E se non mangiano i bambini, si ferma
la locomotiva Italia.
La trazione,
motrice.
La motrice del nostro Italia. Paese. Vai, sentiamo. Avanti.
Lo sapete che se non respirate morite, eh? Io ci ho provato una volta e sono morto.
Allora, se non respiriamo, ragazzi, si ferma la locomotiva Italia. Vai, sì. Sentiamo.
Ma invece, secondo voi, qual è il mestiere più importante che esiste al mondo? Sì. Secondo me è il mio.
Allora, il suo, è vero, sì, il suo un
po'. Però tu stai spostando il fuoco sulla nostra discussione.
Allora, liberalizzando le droghe leggere, la prostituzione qualche soldo si recupera. Lo sapete che se Emilio non viaggiasse 246 giorni all'anno, noi saremmo più ignoranti del 60-70% almeno.
E si fermerebbe la motrice Italia.
60-70%, vai.
Lo sapete che se Emilio non andava in Brasile non beccavate Aldair Cuore Giallo Rosso?
Eh beh sì, non c'è dubbio su questo, Aldair? Ragazzi. A proposito di questo, mi dai la stura per ricordarvi?
Certo, perché tanto ce n'avevi
di Aldair Cuore Giallo Rosso, ieri ero a pranzo con Aldair e stavamo qui vicino al solito posto, andiamo spesso anche noi, anche io e Ale. E tu sei venuto una volta, Mauri, credo.
Vaffanculo, dai, continua a parlare di quello che stai parlando.
Ma guarda che è di una
sì, l'aggressivo sono io,
aggressività
invece
è
la vostra aggressivo passivo.
Mamma mia, no. Guarda, sei peggio di Paolini,
ma noi
inventa cose
di lavoro, di
tiri
cose importanti.
Giù,
voi
lui
dovete
tira
andare
giù.
A fare in culo, io già ve l'ho detto.
Lui tira giù,
mentre andate a pranzo insieme, mentre
lui,
mangiate,
andate
a fare in culo, vi prendete a braccetto,
tira
a manina
giù,
e
tira
andate.
Giù la testa, tira giù la testa e carica a basso.
Vai dritto come
vai,
un toro che
vai
rosso,
dritto, altro che poi inventa cosa ti fa a te ti
è
fa una
pippa.
No, adesso no. Esageriamo. Però voglio dire questo, allora eravamo a pranzo.
Poi dice che uno diventa una spia.
Si sono fermati diverse persone.
La spia con chi? Dovresti fare la spia a lui.
Tu sei sempre fatto la spia.
No.
Lo sei sempre fatto. Allora, eravamo lì e a un certo punto ci fermavano. Ci hanno fermato diverse persone dicendo
signori.
Possiamo fare delle foto con Aldair, possiamo delle ragazze in realtà, una ragazza abbastanza giovane, una signora con la figlia, ci siamo fermati e abbiamo fatto queste foto. Io a tutti quanti ho detto signori la foto la facciamo,
però
l'autografo Alda lo fa, però dal 21 maggio Aldair Cuore Giallo Rosso nei cinema ragazzi di tutta Italia, Tom Maurizio nei cinema di tutta Italia. Allora vediamo un po' ancora
C'ho da chiedere una cosa a nome di un gruppo di ieri nella
tifosi?
Chat sì.
Bravo.
Ieri nella chat che ho con i compari di stadio
tu ce l'hai da che
a un certo punto io non avevo detto niente, dicevo ragazzi nella locandina di Aldair Cuore Giallo Rosso
sì.
Il 13 andiamo e qua e là io stavo silenzioso per vedere cosa succede.
Bravo.
Ha detto dopo 30 secondi quello fa cazzo no è tutto sold out e mo sono intervenuto. Allora, ricorda dal 21 maggio quindi confermiamo che anche l'altra sala è andata sold out,
tutto
sold
out. Il 13 è tutto sold out, ragioniamo dal 21 il 21, 22 e 23 ci saranno altre tre anteprime con Aldair poi vi diremo bene le sale, dopo ve le dico magari, con Aldair in sala, quindi chi vuole salutarlo, 21, 22, 23, altre tre possibilità, perché grazie a Radio Rock è andato tutto sold out nel giro di poche ore, 8 sale praticamente, del cinema Barberini,
a stronzo,
e bravo Mauri che ha fatto la sua parte, bravo Mauri,
locomotiva, bravo Mauri.
Allora, se si ferma Mauri si blocca la locomotiva Italia, sì. Attenzione,
Radio Rock Podcast.
You shook me all night long su Radio Rock. Allora vediamo un po' chi c'è, dai, vediamo.
Tutto lo nero. Sapete che oggi consumerò dei soldi di benzina per andare a prendere le pilloline dal vostro amico?
Le pilloline, Mauri, vai, sentiamo ancora, vai.
Ma regà, ma lo sapete, vai, che io faccio insegnante di balle, se mi fermo io non ne frega cazzo a nessuno, lo sa.
No, non è vero, si ferma la locomotiva Italia, vai, sentiamo.
Buongiorno, Francesco.
Ciao Francesco.
Volevo dire la mia.
Prego.
Sull'importanza, chi si ferma e chi non si ferma.
Dici tutto.
Ma perché non ci fermiamo tutti in Italia per un giorno?
Bravo.
Fermare tutto.
Bravo. Tutto.
E poi vediamo se si mettono a posto le cose.
Allora, fermiamo tutto, però poi si ferma la locomotiva Italia. Fermiamo tutto. Attenzione su questo, vai, sentiamo.
Lo sapete che se si ferma il rock show?
Sì.
Centinaia di migliaia e di milioni di radioascoltatori arriverebbero al lavoro incazzati.
Bravo.
E quindi la produzione del paese crollerebbe, e quindi il paese Italia, la locomotiva Italia.
Bravo, locomotiva Italia. Allora, voglio dire una cosa, questo, ragazzi, se si ferma il The Rock Show si blocca la locomotiva Italia. Questa è purtroppo la situazione, ragazzi. Mauri, segnalo per favore,
Sì, come no.
Si blocca.
Stai facendo un po' flè, Mauri.
La locomotiva, segna anche questo.
Sì, sì.
Questo mi devi segnare.
Zitti. Sapete che non sapete che se l'Italia, invece di andare a prendere in prezzo i soldi dei derivati e pagarci sopra gli interessi, emettesse moneta autonomamente con la sovranità monetaria,
ancora
praticamente non ci sarebbe bisogno di pagare le tasse. Lo sapete.
Allora Maurizio scrive: eccomi un altro ascensorista, ancora. Un altro. Allora, se si fermano gli ascensoristi, a parte noi perdiamo la metà dell'ascolto, però si ferma la locomotiva Italia. Vai, sentiamo.
Allora, non ho capito una cosa, ma che film esce il 21 di maggio?
Bravo. Dai, però, bravo.
Cuore di mamma.
Ha ragione lui.
Ma non stai a Milano?
No, è per a Roma. Ma poi che cazzo c'entra Milano?
Aldair, Cuore di mamma.
Il 21 maggio alle 19:30. Lo guardo in anteprima io e poi faccio lo spoiler a tutti.
21 alle 19:30 prenotato.
Ale, prima del film, le dico: guardate che finisce così il film.
Bravo.
Sozzone, neanche la proiezione a Milano.
Faccio due risate se poi lui ha fine amore.
Sozzone. Allora, ragazzi, vi dico subito: a Milano,
fatta la proiezione a Milano?
Arcobaleno. Come no? No, lui dice l'anteprima. Allora, Cinema Arcobaleno a Milano, 19:45, giovedì 21 maggio. Quindi, se volete andare a Milano, Cinema UCI Cinemas Bicocca Milano, giovedì 21 maggio alle ore 20. Tanto per dire, UCI Cinemas Lissone Milano, per Lissone e Monza della Brianza, lunedì, giovedì 21 maggio ore 20, quindi cioè, avete ampia scelta se volete vedere il film e vi trovate a Milano e dintorni. Milano e dintorni, è incredibile quello che sta accadendo, ragazzi, in questi minuti qui a Radio Rock. Vediamo ancora chi c'è, vai, vediamo. Oh, lo sapete che se si fermano i fancazzisti la locomotiva Italia, ci scrivono.
Buongiorno, io ho solo una grossa angoscia, ma se si fermano i fancazzisti,
sì,
che succede?
Abbiamo appena detto la locomotiva Italia
si ferma?
Attenzione, no,
ma chi era che l'ha mandato per l'audio lead? Non sperato, ma cosa ha detto?
Sì, infatti si è capito,
non lo so.
Allora, aspetta un attimo, ma se si ferma il The Rock Show, Max Trasportatore a chi cazzo manda tutte quelle stronzate? Si ferma la locomotiva.
Non lo so, perché lui magari proverà con qualche altra radio. Ma
allora,
non sarà,
posso dire una cosa? Se si ferma Max il Trasportatore, si ferma Radio Rock, si ferma Max il Trasportatore e si ferma la locomotiva Italia.
E io lo
fermo tutto.
No,
e poi ci crede.
È la verità.
Ma io credo, Maria. L'assassino è il maggiordomo, eh? L'assassino è il... Attenzione, sentiamo ancora.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ma lo sapete se mi fermo io nell'organizzare i trasporti della birra, voi non bevete la birra?
Allora, se si ferma questo signore Gianluca, si ferma la birra.
Lo sai, Mauri?
Si ferma tu
che sei alcolizzato?
Manco la bevo la birra.
No, ragazzi, io mi devo fare una birretta, perché sennò io sono troppo stressato. Mi devo fare una birretta pronta al mattino. Gianluca non ci sta. E come famo? Siamo rovinati. La locomotiva d'Italia si ferma.
Radio Rock Podcast.
No, Joy Division con la loro Disorder. 7:41, vediamo chi c'è. Dai, ripartiamo da WhatsApp. Vai, 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 sentiamo.
Buongiorno. Buongiorno. Io faccio il macellaio per una nota catena di supermercati.
Sì, il macellaio.
Se fermiamo noi del GDO,
si ferma tutto.
Davvero, si ferma la locomotiva Italia.
Bravo, la locomotiva Italia, davvero questa volta.
Ha cambiato effetto su.
Allora, potete dire all'ascoltatore di Livorno, se mi saluta Moreno di Livorno, che ho perso il suo numero. Anzi, certo. Se Alessandro puoi recuperare per favore lì a Livorno, magari in piazza, vediamo un attimo, il numero di Moreno, per favore, che
signor
non riusciamo
Moreno
a trovarlo, e lo giriamo subito a Mauro, che lo vorrebbe, il numero di Moreno.
Dai,
di Livorno.
Il 22 maggio me lo vedo su Pezzotto al Dair fuori giallo.
Noi ti denunciamo.
Allora, è scattato subito, sono scattati subito gli arresti domiciliari per questo signore, che si è permesso di dire, di insinuare una nefandezza di questo genere.
C'è un fascicolo aperto, allora, in procura, forza.
Mo lo accendo, comunque è un grande, da vita un sacco di discorsi interessanti. Ma chi? Max il trasportatore. E poi ci sfama, roba, porta la roba ai supermercati, il signor Max. Il
e
signor
non
Max.
Solo.
Vai, sentiamo.
Buongiorno, non sappiamo l'argomento di oggi, ci siamo appena svegliati, però vi volevamo augurare il buongiorno.
Anche
io
a voi.
E mia figlia Francesca.
Anche a voi, ciao ragazzi, ciao Francesca, buongiorno, buongiorno, buona giornata. Io ho preso il biglietto per quello dell'arcobaleno. Al Dair Cuore Giallo Rosso alle 19:30, sono curioso di vederlo. Bravo, bravo Donny a Milano. Ciò che intendevo è che potevate fare una proiezione con regista, sceneggiatori e direttore anche qui a Milano, perché sarebbe interessante fare le domande agli interessati. Chissà, magari la faremo. Vediamo un po'. Vai, sentiamo.
Lo sapete che se boccio di sponda faccio cadere tutti i birillini?
Allora,
caro Maurizio, tu lo sapevi questa?
La sapevi? L'assassino
se
è
bocci di sponda?
Io neanche l'ho capito. Scrive il signore. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ma lo sapete che se non si ferma il reiterare della pronunzia della parola Aldair. Maurizio mi sbrocca, gli vola addosso al direttore e lo ammazza le botte.
No,
se fermerà la vita del direttore.
No, ma è un buon.
Se fermerà Radio Rock.
Allora, Maurizio è un buon democratico.
Respiriamo un po'.
Lo vedi così, ma è un buon democratico. Attenzione, vai, sentiamo ancora. Sentiamo.
Buongiorno, Radio Rock.
Chi è?
Bello.
Che sarebbe a dire? Che è sta risata? Finita così? Come sarebbe a dire questa risata?
Bellissimo.
Questa risata inquietante. Maurizio, come sei permesso? Allora, Repubblica, clamoroso di Giorgio. Maurizio è il mio antistress, no? Cioè, hai visto quelle palline antistress che uno utilizza?
Pensa come stanno le palline mie.
No! Che volgarite.
Ci stava però. Allora, in India è vietato usare gli smartphone durante i safari per non spaventare le tigri. Sentiamo che ne pensa Martina Caronna.
Allora, è una cosa incredibile. Io penso che ora basta, giusto così. Gli animali devono essere liberi di mangiare gli esseri umani.
Allora, tu ci scherzi, ma siamo più o meno lì. Allora, ci fermiamo per la novità degli Evanescence. Torniamo fra poco, ragazzi.
Questa notizia così.
È così, clamoroso.
È bella, clamoroso Giorgio Allarti.
Ma che buttata là? No, è una notizia. È drammaticissima. È una notizia.
Tra l'altro, dopo la novità, approfondiamo.
Ma voi reattivo. Tu, se do una notizia, devi subito intervenire. Devi subito
senti, vai tu a lavorare.
Scusa,
con piccolino sei tutto
le notizie. Via, fuori. Allora, devo dire una cosa. Dai la scudisciata. Dai la scudisciata, Maurizio, verga il territorio, verga tutto. Se tu gli do la notizia e tu stai zitto,
Maurizio,
perché c'hai sonno, è
sveglio,
al caffè. Tu da quando non ti prendi più il caffè? Sei poco reattivo.
Lo prendo,
Pietro, altro caffè.
Maurizio, da quando hai smesso di pippare? Non sei più te stesso.
Poi
più
ti passo un po' di...
Droga, un po' di droga.
No, droga, un po' di... Vuoi, che ne so, il vinello, che cazzo vuoi?
No, il vino. Non bevo.
Vuoi un eccitante? Dai, che vuoi? Che te posso fare?
Molto dico.
Molto, guarda, te lo passo in mezzo alle orecchie.
Sì.
Che cosa? L'eccitante.
Come ce lo passo? Mezzo orecchie, come...
No, nel senso...
Che effetto dà?
Perché io lo prendo... Io
se lo infili in un orecchio
via,
esce da quell'altro.
Gli udito
le prendo, il cervello.
T'hai eccitato, no? In qualche modo, t'hai eccitato. Vabbè, vediamo, dai, vabbè, ragioniamo. 3899-106-600.
Radio Rock Podcast.
Follow, loro sono gli Evanescence su Radio Rock. Sentiamo ancora i vostri messaggi, le vostre voci, il vostro buongiorno stamattina. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Io il film Al Dair Cuore Giallo Rosso l'ho già visto in anteprima e devo fare una critica. Mi aspettavo più un finale in stile The Others.
Ah,
e
bello.
Invece The Others. No, non è stato così, è stato più un finale in stile Matrix.
Matrix, bello.
Questa è l'unica
bello,
idea
bello
che muovo, poi per il resto è stato molto
nostro
carino.
Amico, grazie, grazie. No, l'anteprima ci sarà il prossimo 13 maggio a Roma al cinema Barberini, ma i biglietti sono tutti esauriti. C'è forse qualche biglietto ancora rimasto un po' laterale, però insomma, se qualcuno di voi vuole partecipare per lo spettacolo 18:40, ma ripeto, credo che siano forse meno di 10 biglietti, 4 o 5 biglietti ormai rimasti. Sentiamo
ragazzi,
ancora.
Ma volevo dire una cosa importante.
Vai.
Se si fermano quelle che fanno i massaggi con l'happy ending,
si ferma la locomotiva Italia. Cosa intendi per happy ending, però, ragazzi? Si ferma.
Il dolce finale, no? La... Abbiamo capito. Finale.
Finale in che senso? Cioè, alla fine o al centro? O all'inizio? Tanto per cominciare.
Alla fine,
o al centro. O all'inizio. Tanto per cominciare.
Tirato.
Allora, professioniste che fanno. Si ferma la locomotiva Italia, ma lo fanno agli uomini o lo fanno anche alle donne? Questa è la cosa più importante, perché sennò è sessismo. Cioè, anche le donne dovrebbero volere il massaggio, non credo, non credo, oppure se il gigolò, cioè uno che ti va a casa,
ci stanno,
non
sì
credo che ci siano i massaggi, ma non lo so, magari c'è stato
un periodo volevo anche, avrei voluto anche farlo.
Io non credo, perché penso, con l'happy ending.
Il gigolò.
Ah, il gigolò.
No, accompagnatore però.
Ma è che non hai fatto, dai, così almeno mantieni la famiglia, insomma, e fai quello che, visto che poi dall'altro c'hai pure un amico che ti sostiene. Allora,
dunque, è tutto nervi. Magari.
Allora, ieri sera una molto, come sempre, grande Elisa, oltre alla grande voce e al suo splendido sorriso, ha tirato fuori una energia pazzesca, ha zompato sul palco per due ore piene.
Dov'era?
Giuliano 71 al massaggio col happy ending, naturalmente.
C'era Elisa.
Ma io dico una cosa. Io dico, vabbè, non lo so, che forse sì, che ne so, no, penso. Questo lo verificheremo naturalmente, no? Con i nostri inviati.
Lo verifichiamo,
certo, con i nostri inviati. Allora, attenzione signori, oggi verrà interrogata, le sorelle K sono state interrogate ieri a Milano in qualità di testimoni sul delitto di Carlasco. I loro legali dicono che ciascun colloquio è durato poco più di mezz'ora, nessun fotografo è riuscito a beccarle né all'entrata né all'uscita. E ce ne faremo una ragione,
che non male, tra l'altro.
Era abbastanza ironico, nel senso che dire, sti cazzi, no? Di averle fotografate o meno all'entrata o all'uscita. Oggi sarà interrogato Andrea Sempio, l'indiziato principale della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, ha già detto tramite i suoi avvocati che non risponderà alle domande degli inquirenti. Prego.
L'ho detto io, non ci va. No, volevo chiedere agli amici cronisti giudiziari che stanno seguendo il caso, che magari proprio tutti i dettagli. No, perché
non
poi
è
c'è
il caso.
No, nel senso, parliamo di una ragazza che purtroppo è stata uccisa ormai tanti anni fa. No, però insomma, anche mettere tutti i dettagli, mo se stavano parlando di un presunto esempio, avrebbe potuto agire perché avrebbe trovato dei video che lo ritraevano in intimità con un'altra persona, allora lui in attacco di gelosia.
C'è
stiamo
di
parlando
tutto,
comunque di una ragazza che non c'è più e sta sto scavare
senza anche la famiglia, no? Come può vivere questa situazione?
Anche meno dettagli,
incubo,
no?
Allora, Trump ha detto in TV che se dipendesse dal Papa, torna ad attaccare il Papa, se dipendesse dal Papa l'Iran avrebbe l'arma nucleare.
E
il Papa ha risposto alla Castel Gandolfo che quello che lui fa è semplicemente annunciare il Vangelo, quindi lui non gliene frega un cazzo, ha detto sostanzialmente. Continua ad ingaggiare col Papa questa assurda.
Però sai che mi piace, il Papa che litiga con Trump è bello.
No, poi è bello,
ma
perché
no,
il Papa
Trump litiga da
gli
solo
risponde, ma non gli risponde, nel senso che risponde ma non lo cita mai, e dice semplicemente quello che giustamente ha voglia di dire. Una prima nave da Maersk, chi me lo doveva dire a me che dovevo difendere il Papa, cioè che dovevo solidarizzare col Papa.
No, vabbè,
comunque,
ma al di là di questo.
Una prima nave di Maersk è stata scortata dagli americani fuori dallo stretto di Hormuz grazie al Project Freedom, ma stanotte Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione perché dice è vicino ad un accordo con gli iraniani. Quante volte ha detto nel corso di questi ultimi mesi sono vicino ad un accordo per gli iraniani, per la situazione a Gaza, per la situazione in Ucraina, quante
per
volte,
i dazi, tutto.
Cuba, quante volte è vicino ad un accordo, è vicino a una soluzione, è vicino a... intanto una compagnia americana ha comprato in Groenlandia il più importante deposito di terre rare pesanti fuori dalla Cina. Quindi c'è questo avvicinamento, diciamo così, alla Groenlandia da parte di una compagnia americana. Domani Meloni incontrerà il primo ministro della Libia per parlare di gas e petrolio dei quali il paese è ricco. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Allora, stronzetto, sei pronto per giro delle cose?
Di che?
Delle cose, di quello che uno va e vede come star malato.
Giro di visite, anche detto giro di corsia, o più precisamente giro di reparto.
O vedi perché poi quando stiamo a mensa te faccia la scianghetta per fatte casca a faccia avanti con tutto il vassoio? Perché c'è sempre stare da saputello.
Ma non sono saputello, è che si chiamano proprio così. Le cose dovrebbero essere chiamate con il proprio nome.
Infatti te chiami stronzetto. No, mo va, famo sto giro di ricognizione.
Quello si fa in Formula 1.
E niente, non ce la fa, è più forte di lui. Allora signora, come va?
Non lo so, il medico, me lo dica lei.
No signora, me lo dica lei, mica sono stato io a essere operato.
Appunto, com'è andata l'operazione?
Mi pare bene, a Roma ha pure vinto.
Ma perché? Lei mi ha operato mentre vedeva la partita.
No, io ho visto solo la partita, a operarla ci ha pensato stronzetto. È vero stronzè?
Sì, esatto.
Ma lei è solo un tirocinante.
Solo mo, che solo, c'era un sacco di gente, eravamo talmente tanti che ci è venuta pure una bella ola.
Non si preoccupi signora, l'operazione è andata benissimo, del resto era un intervento mini-invasivo in laparoscopia. Quindi, avendo usato strumenti endoscopici, anche il recupero sarà più rapido e con meno dolore.
Grazie, dottor Stronzetto! Come spiega bene lei! Lei è proprio bravo! Anzi, direi bravissimo! Eccezionale! Eccellente! Esemplare!
Vabbè, abbiamo capito, signor. Mo' si addormenti un po', che il sonno è a base della cosa.
Che cosa?
La cosa, là, come si chiama?
La ripresa?
Sì, brava. La ripresa. Oh, stronzetto, ma che fai?
Rispondo alle domande?
Ho capito, ma quando si risponde, se sbaglia pure qualcosa? Cioè, se tu rispondi tutto bene, io che figura ci faccio?
Ma io dico quello che so.
O vedi perché poi quando stiamo negli spogliatoi arrotola l'asciugamano e te prendo a scudisciate sulle chiappe? Perché fai così?
Così come?
Saccente, sei fastidioso, lo vuoi capire? Io lo dico per te, se te continui con questo atteggiamento, non vai avanti.
Ma io ho sempre pensato che un medico debba essere preparato.
E hai pensato male? Questa è la sanità pubblica, mica una clinica privata. Più fai le cose bene, più la gente te sceglie. Più la gente te sceglie, più lavoro c'è. Io te lo dico, te finirai a fatto già da tutti qua dentro. Stronzetto mio, tu c'hai veramente tanto da imparare,
Just for fun. Radio Rock Podcast.
E allora Johnny Marco, cosa scrive a capolavoro Mar, prima della pubblicità e poi gli Smiths di Panic. Siamo tornati un pochino dietro nel tempo, al 1987, vediamo chi c'è, dai, vediamo.
La bomba in una mano, dai libro nell'altra.
Non era proprio, vabbè sì, oddio, un pochino poteva ricordare, effettivamente Negrita sono arrivati prima però, quindi teoricamente è Johnny Marr che ha copiato i Negrita. Sarebbe bellissimo se la risposta standard del Papa nei confronti di Trump fosse sempre ma che cazzo stai a dire? Tanto con Trump al 90% è la risposta giusta. Ci scrivono intanto a Padova, ieri nella Basilica di Santa Giustina si è celebrato il funerale di Alex Zanardi, pioveva un po', all'uscita della bara è risuonata la canzone Ti insegnerò a volare Alex di Vecchioni e Guccini, scritta appunto per Alex Zanardi. Un giudice israeliano, Maurizio, senza forma, poi ne parleremo, alle 9 avremo in studio Lucio Leoni. Lucio Leoni, come sapete, è stato sulla Global Sumud Flottiglia, è stato illegalmente trattenuto, intercettato prima e poi trattenuto e poi rispedito a casa, ci racconterà quello che è successo, con lui commenteremo anche questa notizia. Un giudice israeliano, senza formalizzare alcuna accusa, ha stabilito che i due attivisti della flottiglia dovranno rimanere in carcere ancora 6 giorni, così, senza accusa, un po' come quello che accade nei governi, insomma, in Iran o in altri paesi, in cui senza nessuna... Vi ricordate quando c'era... è stata arrestata Cecilia Sala, sì, in Iran, sì, si diceva la stessa cosa, no? Arrestata senza nessuna accusa formale, però intanto deve rimanere in carcere, non è stata formalizzata alcuna accusa.
6 giorni.
Stato democratico.
Dai.
Allora, ieri in Ucraina, passano in fretta 6 giorni, che ci vuole? Poi tra 6 giorni si inventeranno qualche altra cosa. Vabbè, intanto però... ieri in Ucraina sono state uccise almeno 22 persone dai raid russi. Una bambina della famiglia del Bosco è finita in ospedale per una patologia ostruttiva, ma verrà dimessa presto. E probabilmente è morto annegato in un canale a Venezia un ragazzo di 25 anni cadutoci perché ubriaco. Era probabilmente ubriaco, è caduto in un canale e, insomma, a Venezia ed è morto annegato. Oh, nella Lega un parlamentare su due è moroso, cioè non è in regola con i pagamenti mensili al partito. Cioè si trattiene i soldi e quello che dovrebbe dare al partito se lo tiene per sé. Uno su due, cioè il 50% dei parlamentari della Lega non restituiscono, come da accordi, insomma, il corrispettivo al partito.
Che fu anche un cavallo di battaglia, se vi ricordate, dei 5 Stelle, no? E un motivo di grande scissione.
Sì, perché molti dissero sì sì facciamo nei 5 Stelle addirittura mi pare di ricordare che fosse quasi tutto quello che ricevevano che doveva essere ritirato dal partito e molti di fronte a questa cosa hanno detto sai che c'è, io mi sa che ho cambiato idea,
uscì fuori proprio la lista di quelli che avevano deciso di non fare.
Allora ieri sera Belve Crime c'era Roberto Savi, considerato il capo della banda della Uno Bianca, vi ricorderete forse, qualcuno più giovani no, ma chi ha già un 40, forse un 45-50 anni si ricorderà di questa vicenda della Uno Bianca, e ha sostenuto chiaramente che dietro ai delitti c'erano i servizi segreti, cioè che loro fossero, siano stati per un periodo la manovalanza per taluni delitti dei servizi segreti, cioè abbiano fatto fuori gente proprio su incarico praticamente ufficiale dei servizi segreti, ma insomma potrebbe anche essere, non è che è così strano. La Cassazione ha reso definitiva la soluzione di Salvini nel caso Open Arms e ha confermato le condanne per i gestori e i proprietari della discoteca al centro della strage di Corinaldo. Intanto il CSM ha bloccato la richiesta del governatore della Puglia De Caro di ingaggiare il suo predecessore Emiliano come consulente, quindi ha detto no, mi sa che questa cosa qua non si può fare, che prendi l'ex governatore come consulente. Grande Lucio, passate a me e mia, allora sì, la passeremo senz'altro. La principessa Kate sarà in Italia, a Reggio Emilia, il 13 e 14 maggio per problemi di salute e tutela dei, per parlare di salute e tutela dei bambini, campi nei quali la città di Reggio Emilia è all'avanguardia. Molto bene Unicredit, nel primo trimestre 2026, se ve lo state chiedendo, Unicredit ha fatto un utile netto di 3,2 miliardi a più 16%.
La metà sono i miei.
L'altra metà sono i miei, allora, quindi la mettiamo su questo piano. Più 16,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Invece Peter Thiel, quello di Palantir, ha investito in una startup che costruirà data center galleggianti in mare. I data center in mare.
Stronzi, occuperemo anche le acque marine. A un certo punto non sapremo più dove andarci a fare il bagno.
La ricordi la Bohème di Aznavour? Bellissima. La Bohème.
La Bohème, sì, come la
canzone. Allora, la Bohème è una canzone bellissima. Praticamente Aznavour in quella canzone non è un gioco a premi,
per dirti lo che era bella.
No, perché per dire. Allora, la Bohème di Aznavour è una canzone molto bella che ricorda, cioè che racconta di questo giovane che viveva a Parigi e faceva un po' appunto il bohemien, viveva in questa casa con i lillà eccetera eccetera, e poi a un certo punto racconta un po' la storia della vita di quando si invecchia e a un certo punto ritorni nei posti che hai frequentato da ragazzo e ti sembra tutto diverso, non ti ci ritrovi, hai un senso di straniamento. La Bohème, che tra l'altro lui tradusse anche in italiano, adesso faccio ascoltare un pezzettino della versione italiana. Aznavour è stato un grandissimo cantante francese, morto qualche anno fa, grandissimo cantautore francese, ma in realtà lui era di origine armena. E quindi che è successo? Che durante la cena di Stato a Yerevan, quindi nella capitale dell'Armenia, Macron, presidente francese, ha cantato la Bohème di Aznavour, accompagnato alla batteria dal premier armeno. Chissà se c'erano anche i System of a Down da quelle parti, non lo so, forse, e hanno fatto...
Vabbè, almeno ne sentimo un pezzettino, no?
Allora,
bella Mauri.
Che stava mancando. Allora, ti devo dire una cosa, ti devo dire una cosa, aspetta un attimo.
Era questa canzone?
No, questa però è...
Tu mi hai rotto il ca.
No, tu mi hai rotto il ca, esatto. Questa però è versione... No, la vorrei mettere in italiano però, perché in francese sennò veramente ci rompiamo i coglioni.
No.
Eccola qua. Allora, no, perché in italiano. Aspetta, ecco. Eccola qua. Vedi che bella. Vedi che bella. Non ho capito come l'ha fatta la batteria. Ha fatto una versione rock, perché questa è tutta piano e voce.
Poi forse ci ha messo un arrangiamento.
Vedete che il premier.
Io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non pianse mai. La Bohème significava felicità. La Bohème era la nostra bella età.
caffè vicini, eravamo qualcuno che aspettava la gloria, dei poveri si sa, ma a dir la verità ci credevamo tanto, tanto che una tela poi si trasformava in un pasto caldo, e tutto senza un sonno intorno ad un camino, l'inverno non c'è più, la bohème, la bohème, vuol dire vivere così, la bohème. E dire sì. Molto spesso accadeva che al mio cavalletto passavo la notte e disegnavo te, che stavi lì per me per ore ed ore intere. Poi alla mattina, morti di stanchezza, ci trovava il sole e scendevamo insieme, tutti e due felici, a bere un buon caffè. La bohème, la bohème, aver vent'anni insieme a lei. La bohème, la bohème, non l'ho rivista proprio mai. Quando un giorno per caso mi trovo a passare davanti a una casa, la casa di mamma, non vedo più il lilla e tutto sembra triste, sopra quella scala non passa più una tela, ora è tutto nuovo. Io sono un gran signore che muore di dolore e che non piange mai. La bohème, la bohème, sento una voce, penso a lei. La bohème, la bohème, indietro non si torna mai.
Hai capito? Indietro non si torna mai. Cioè lui torna lì e dice: ma io non ritrovo più niente. Era un pittore della bohemienne, no? Con questa ragazza, e poi ci torna e è finito tutto.
Un bohemienne.
Va bene, va bene, ragazzi. Indovinate un po'. Vediamo se indovinate. Tu, Mauri, potresti indovinare. Questa canzone scritta da Aznavour nel 66 è riproposta in italiano. Indovina chi ha scritto il testo di questa canzone?
In italiano.
In italiano. Che poi ha scritto il testo di questa canzone, scrive tutte lui,
Mogol.
Il testo di Mogol, insieme a Jacques Plante, che aveva scritto anche il testo francese, con la musica di Aznavour, versione italiana, cantata oltre dallo stesso Aznavour, che cantava anche in italiano, perché aveva un grandissimo seguito in Italia, anche da Gigliola Cinquetti nel 67 e da Ornella Vanoni nel 68, quindi riproposta spesso. Insomma, è stato un po' un grande classico del... Sperando, diciamo, della canzone dello chansonnier,
Riinterpretata in italiano da cantanti, no? Donne.
Sì, sì.
Invece che da...
Sì, reinterpretata, diciamo, uomini. Diciamo, come dire, declinata al femminile, no? Lo stesso Aznavour, che l'ha ricantata subito, e che quando veniva in Italia, io ho avuto modo di vederlo un paio di volte in Italia, e l'ultima delle quali aveva oltre 90 anni e cantava e saltava come un grillo sul palco in una maniera incredibile. Aznavour ha fatto una vita, mi viene da dire, meravigliosa, nel senso che ha avuto una vita piena di successi fino all'ultimo, ed è morto poi ultra novantenne così in un attimo, cioè nel senso, a un certo punto non so se addirittura nel sonno,
diciamo che sarebbe ideale per chiunque,
è una cosa meravigliosa. E insomma, è una canzone che ha avuto un grandissimo successo nel 1960, siamo alla fine degli anni 60, ragazzi. Si scrivono che grande Aznavour. Beh, insomma, Aznavour è stato un grande, poi è chiaro, è diciamo un altro genere musicale, però insomma, anche così per vedere un po' che cosa ci sta intorno. Il programma Belve, che intervista Savi, che ha ucciso 24 persone, è veramente una cosa ignobile, non dovrebbe neanche respirare uno così. Io non sono d'accordo su questo, ragazzi, perché comunque è giornalismo. Cioè, nel senso, non è che hanno detto bravo, hai fatto bene, cioè è giornalismo. Allora Enzo Biagi, no, che intervistava che so, Angelo Izzo o mostro
giornalisticamente parlando, ragazzi, è una roba. Se io fossi un giornalista e poi avessi potuto intervistare, non so, Bernardo Provenzano, Totò Riina, avrei fatto qualsiasi cosa per poterlo fare. Poi è chiaro che non credo che il giornalista in questione, in questo caso la Fagnani,
empatizzi, insomma.
Non bisogna né empatizzare né magari assolvere, ma intervistarlo, porca miseria.
La Fagnani fa belve e quindi no, questa sorta di salotto in cui
questo però
ma
è,
lei è giornalista.
Questo però è non
giornalista
è
d'inchiesta.
Però non è belve, ma è
belve crime.
Però, sì, però escono fuori anche a volte...
Certo.
Adesso questo caso lo vedremo, se sarà aperto poi un'indagine, però escono fuori anche delle da certe interviste, degli scoop pazzeschi.
Sono state polemiche soprattutto da parte anche dei parenti delle vittime, che insomma hanno un po' criticato la RAI.
Però anche lì, i parenti delle vittime secondo me hanno diritto di dire quello che vogliono, perché
sì,
sono parenti delle vittime. Però c'è anche da dire che nessuno ha, io credo, mai pensato di prendere uno di queste persone qui e farlo diventare un santo, un eroe.
Non c'è stata una riabilitazione.
Vabbè, senti una cosa, Aznavour, Armenia, System of a Down. Radio Rock Podcast. Con Brain Damage su Radio Rock, e qualcuno ha trovato la persona, la categoria di lavoratore che, diciamo così, se non lavora non crolla la locomotiva Italia, anzi, diciamo, per meglio dire che se non lavora non muore nessuno. Dice: buongiorno, sono il presidente Trump e se non lavoro io, diciamo che non muore
forse
nessuno.
Forse le cose si sistemano.
Non muore meno gente. Allora, intanto sentiamo ancora velocemente, vai, sentiamo 3899 106 600. Maurizio, non toccare lì.
Stremano. Ragazzi, mi rivolgo a Maurizio D'Alessandro.
Sì.
Io ho l'Alzheimer, più sì che no.
Sì.
Ma è possibile che abbia già visto morta sia la casa mia?
Sì,
o
è possibile.
Sbaglio.
Sì. L'hai vista due volte.
Non è così,
però,
insomma, vengo.
L'hai vista dopo, ma non c'è due senza tre, quindi vai subito.
Più, che se tu l'hai già vista,
sì,
a maggior ragione devi tornare.
Sì.
Perché ti devi portare almeno quattro persone e tu sarai mio ospite.
Allora, no, ti posso dire una cosa: lui avrà uno sconto piccolo, ma con una maggiorazione del biglietto. Quindi
cambia cazzo. Beh.
No,
pronto?
No, chi è? Pronto?
Aldair, cuore giallo rosso.
Tra l'altro, durante il primo e il secondo atto, sarà proiettata una parte di Aldair.
Un pezzettino, un breve estratto di Aldair, cuore giallo rosso. Aldair, gli ho talmente rotti i coglioni in questi mesi. La mattina mi ha mandato un messaggio alle 6:44. Io, secondo me, mi odia ormai. Ci odia tutti, eh? A me, al dottor Roberto Gola, a Paolino Inventacose, a Groenlandia, vedrò di mandarci tutti a quel paese.
Però ne valsa la pena.
Però ne valsa la pena. Allora, attenzione, signori. Intanto leggo, poi la commenteremo dopo con il nostro Lucio Leoni. Leggo questa notizia. È morta, purtroppo, a proposito di Brasile. In Brasile, la mamma di Tiago Ávila, cioè Teresa Regina de Ávila e Silva, la mamma dell'attivista, uno dei, diciamo, degli attivisti simbolo della Global Sud Flottiglia, ancora detenuto in Israele. La famiglia chiede il rilascio per permettergli di partecipare al funerale della mamma. Secondo voi glielo consentiranno?
No.
Di partecipare al funerale della mamma?
Non mi sembra una validazione valida.
Adesso è morta la mamma, voglio dire, non è che è morto chissà
quante
chi.
Quante mamme muoiono.
Allora, intanto leggevo anche quest'altra notizia interessante: scandalo nel tiro con l'arco paralimpico. Infatti, Matteo Bonacina, classe 1984, atleta paralimpico di tiro con l'arco, che è sulla sedia a rotelle, è stato arrestato con l'accusa di stalking, addirittura arrestato con l'accusa di stalking e violenza sessuale. Per qual motivo? L'atleta inviava foto del proprio pene alle, quindi delle parti intime, vogliamo chiamarle così? Delle parti intime.
Va bene, va bene.
Del cazzo, la foto del cazzo.
Ma avevamo già capito.
Ha mandato delle foto delle proprie parti intime, complete, a delle sue colleghe. Non si può fare. Se pensavate che si poteva fare, non si può fare.
Però l'intento qual era? Perché se era anatomico, cioè
che
tipo
anatomico?
Potete controllare se le proporzioni sono giuste.
Devono controllare loro, scusa, non ho capito. Ma che cazzo dici?
Chiedere un consiglio?
No, è sbagliato. No, questa è dimostrazione del fatto.
Ma questa le inviava così senza che nessuno le avesse chiesto.
Bravo,
esattamente.
Maurizio. Bravo, se no non arrestavano.
Che cazzo fai?
La dimostrazione, ancora una volta, della parità tra i cosiddetti normodotati e i cosiddetti, diciamo, diversamente abili o disabili, perché anche nel
può essere stronzi tutti.
Può essere stronzo, può essere sessista, puoi essere un molestatore, anche se sei disabile, tranquillamente. Ovviamente. Grande, grande,
cioè, insomma, non è un lascia passare verso la bontà. A, tutto
a
tutto.
Parigi ha anche tentato lo stupro di una azzurra. A Parigi ha anche tentato lo stupro di una azzurra. Questo signore, va bene, e il signor Matteo Bonacina, arrestato, atleta paralimpico, arrestato. Ce ne occuperemo ancora più tardi. Prima però i Nine Inch Nails, preparate domande per il nostro dottore Roberto Gol, che fra pochissimo
È un fire.
Sarà al fulmicotone, sì, e fra pochissimo sarà i nostri microfoni. Occhio. Attenzione. Radio Rock Podcast. Nine Inch Nails con i Boys Noise, con questa Nine Inch Noise version di che tanto fa piace e fa ballare il nostro Maurizio Paniconi, che insomma
era bella.
Scatenato on the dance floor questa mattina. Ma intanto Radio Rock Promotion. E intanto diamo il buongiorno al nostro presidente, dottor Roberto Col. Buongiorno Roberto, come stai? Buongiorno.
Sono un po' affranto.
Come mai?
Sono un po' affranto perché ho saputo che il 13 c'è l'anteprima di Aldair
Cuore Giallorosso.
Non riesco a trovare un biglietto.
Non si trova i biglietti.
Se l'avessi saputo prima, l'avrei preso.
Esatto, vabbè, esatto. No, tra l'altro devo dire,
quale altro giorno posso andare a questo
adesso
punto?
Ci saranno i bagarini fuori dal, da questo punto, ma per i bagarini volevo dire questa cosa: non vi preoccupate, non vi affannate per il 13 maggio, perché il 21, 22, 23 ci saranno altre tre anteprime, e tre giorni di anteprime, e quindi insomma chi non ha preso i biglietti per il 13 non rimane
male,
a piedi, non rimane a piedi, dottore Roberto Gol.
Lo prendo subito.
Bravo, bravo. Intanto un po' di domande per il dottor Roberto Gol di Studio Call, che si trova in Piazza dell'Alberone 31. Per info studiocall.com, 06 789 346, il numero di telefono, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roberto, alla prossima. No,
oggi posso dire una cosa ai 300.000 ascensoristi che ascoltano la radio?
Sì.
A me di voi non me ne frega un cazzo, perché sono al secondo piano, quindi se si rompe l'ascensore comunque posso salire in studio lo stesso, e i miei pazienti pure.
Noi no, però, perché sapete che abbiamo bisogno dell'ascensore qui a Radio Rock, per spostarci da una sala all'altra. Allora,
ascensore orizzontale.
Arrivano le domande. Allora, attenzione signori, le domande a tema naturalmente odontoiatrico, molto importanti, riguardano la salute dei ragazzi. E quindi c'è un signore che domanda: dottore Roberto, il film Aldair Cuore Giallorosso sarà distribuito in qualche sala dei Castelli Romani? Ma io vi ho già detto, ragazzi, non vi regaliamo il pesce, vi insegniamo a pescare.
Posso fare io una domanda,
aspetta,
Roberto?
Aspetta, fammi finire. Nexo Studio, hai già alzato la mano, t'ho visto. Dammi un attimo, nexostudios.it. Se no la gente non capisce, no? Nexostudios.it. E ci sono tutta la lista di tutte, di tutte le sale d'Italia. Troverete anche quella ai Castelli, quelle o quella ai Castelli.
Di Italia e provincia.
Italia e provincia, naturalmente. Poi quando faremo le prime presentazioni anche in Brasile, in Giappone, in Germania, naturalmente ve lo comunicheremo. Sarete i primi a saperlo se volete prendere un aereo e andare insomma in questi posti. Prego Maurizio Paniconi.
No, dicevo, se invece di avere il cuore giallo e rosso uno ha i denti giallo rossi, che fa?
Non è la stessa cosa,
è buono. No,
non è la stessa cosa, ma io mi riterrei, sai che io poi sono per l'estetica.
Bravo.
E quindi un dente giallo e un dente rosso, ragazzi, è come male, cuore, mezzo giallo e mezzo rosso, che bello, mamma mia, grazie Mario, mi hai dato un'idea.
Quindi vai allo stadio, ridi tantissimo mentre te sventolano.
Esatto. Bello, non è male.
Potrebbe essere, c'è un motivo di ridere, sì.
Cosa te sventolano?
Te sventolano, che cosa prendono per l'asta e ti sventolano come una bandiera.
Ah, ti prendono per l'asta. Allora, attenzione.
Scopriremo solo più tardi.
Guarda, volevo rispondere all'amico Marcello che scrive, ma perché Pavaldeire non esempio Cappioli o Statuto? È che Cappioli e Statuto non ci permettevano di andare in Brasile, però, che insomma non è una cosa da poco, francamente.
Cappioli ci avrebbe permesso di andare a Bali, però.
Oddio.
Guarda, io voglio bene sia a Cappioli, un filo meno a Statuto, però, ragazzi, di che cosa parliamo? Dai.
Bene, di che cosa parliamo?
Su, non c'è proprio raffronto, dai.
Attenzione, tra l'altro ci sarà anche il 13, stiamo chiudendo, perfezionando gli ultimi Tarzan Annoni, sarà presente in sala, sì.
Ma veramente?
Sì, però vuole una cosa che adesso che sto cercando di vedere se gli riusciamo a far ottenere sordi, grazie a un amico comune. No, che sordi, che no. Che cazzo? Poi sei venale.
Mamma scusate, mia, scusate.
Poi sei venale.
Chi è Tarzanelli? Chi è?
Tarzan Annoni. Che Tarzanelli? Tarzan Annoni.
Maurizio.
Non sono un pratico di calcio.
Incredibile. Allora, c'è un signore che scrive che è allergico al perossido di idrogeno che viene utilizzato solitamente per lo sbiancamento dei denti. Come si può fare? Dottor Roberto Col.
Si può fare che si attacchi, a parte che in realtà l'allergia all'acqua ossigenata, perché per perossido di idrogeno è l'acqua ossigenata, io oggi ancora non l'ho mai sentita, però
quindi ne dubiti fortemente. Lo sai che ci stanno certi che dicono di essere allergici perché si sono inventati, hanno deciso che sono allergici a qualcosa? Che sanno quelli così?
Beh, quello è un complotto, evidente.
Un complotto.
Tutto è possibile, a qualora fosse, non puoi fare lo sbiancamento, perché lo sbiancamento si può fare solo con il perossido di idrogeno, che va, a meno che non utilizzi altri prodotti, ma quelli proprio da generale, che in maniera molto più superficiale possono un minimo sbiancare i denti, ma altrimenti se vuole sbiancamento serio si può fare solo con il perossido di idrogeno.
Ci scrivono...
Le capsule.
Implantologia, un impianto a carico immediato è sempre possibile da effettuare. Che vuol dire sta roba? A carico immediato?
No, allora, 24-48 ore. Significa che tu metti l'impianto nell'osso, sì. Dopodiché ci avvicini subito il dente sopra. Ora, questo si può fare, ma è tutto legato al famosissimo TORQ. Voi ovviamente sapete che cos'è
certo
il TORQ,
che
Mauri,
sì.
Che cos'è il TORQ?
Il
TORQ, Mauri.
TORQ, mi chiamo TORQ.
Spesso noi ne parliamo, Mauri, dillo. Non
da un uovo vengo da TORQ.
TORQ di qua e TORQ di là. Bravo. Nel senso che tu stringi e fai male, dici, oh, TORQ, mi sta fa male.
Più o meno, perché la forza di torsione che si applica quando si avvita l'impianto nell'osso. Se questa forza di torsione, che si misura in newton su centimetri,
sì,
supera i 25-30 newton, appunto, allora si può anche mettere il dente immediatamente. Se va troppo oltre, cioè arriva intorno ai 50, non va bene, perché rischi di mandare necrosi l'osso, quindi sì, deve stare intorno a quel numero. Se è troppo sotto, aspetti i 3-4 mesi canonici, l'impianto si integra e poi metti il dente.
Senti, c'è Valerio che scrive, ma quindi per sbiancarmi i denti mi posso fare da solo gli impacchi con l'acqua ossigenata?
Sì, certo.
E ho risolto?
Più o meno, sì, sì, più o meno.
Sì, prova e facci sapere come va.
Bene, buongiorno dottore, ci scrive Claudio, io sono allergico alle fatture, come si può fare? Insomma, quello diciamo è un'allergia che hanno in tanti, francamente, quindi insomma
purtroppo quello non si può fare niente.
Ma
io sono stato redarguito.
Aspetta che
abbiamo già il titolo del sequel, Aldair sorriso giallo rosso.
Bello.
Mettiamolo subito in produzione.
Allora, non possiamo dire, scusate, qualcuno ci fa la domanda, c'è Totti alla presentazione. Non ci hanno diffidato, non possiamo dire chi c'è alla presentazione perché sennò problemi di ordine casino, pubblico, casini e vari. Quindi sì, c'è Totti alla presentazione. C'è anche Verdone. Non posso dire il mio amico, vabbè, facciamo nomi. Mi hanno diffidato, ecco, dal Campidoglio dal dire se verrà o meno il sindaco Gualtieri. Non puoi dire
che viene il sindaco.
Verrà
il
sindaco, sì signore. Bellissimo. Ma poi non lo diciamo. Poi ci saranno personalità. Vabbè, Tarzan Annoni, basta, che devo dire più di questo?
Forse ci sarà anche Aldair, ma non è scontatissimo.
Sarebbe la cosa più bella del mondo, però.
Guarda, posso dire una cosa?
Bellissima.
Se non venisse il 3, sarebbe tutta la mia stima per le altre cose. Sì. Sarebbe veramente fenomenale.
Il 13, che cos'è il 13? È il numero di maglia con la quale...
Bravo. È una combinazione. Vabbè. Allora, ieri parlavo con Aldair e mi diceva, ma perché proprio il 13 che c'è la finale di Coppa Italia? Perché? Per omaggiare il numero 13 sulla maglia della tua...
anche per omaggiare la Lazio che vincerà a mani basse la Coppa Italia.
Sì. Allora, qual è il modo più veloce per raddrizzare i denti? Scrive un signore. Vabbè, modo più veloce per raddrizzare
i denti. Un pugno. Sì, pum, forte.
Bravo Mauri.
Con un pugno, Mauri.
Quale TORQ?
Con un pugno, quale torno? Vabbè, modo più veloce, non lo so. Tu dici ci sono metodi più veloci rispetto a mettere un apparecchio Invisalign?
No, a meno che non ti fai tutte quante capsule, limi tutti i denti, te li raddrizzi.
Ok, quello sì. Allora, quello sì, è velocissimo. Vabbè, grazie. Studio Call, Piazza Alberone 31, per info studiocall.com. Abbiamo detto 334-840-7923, il numero WhatsApp. Grazie Roberto, ci sentiamo prestissimo.
Ciao.
Arrivano gli Arcade Fire con Ready to Start.
Radio Rock Podcast.
Muse con Cryogen su Radio Rock alle 9:13 minuti. I Muse sono furbi, fanno uscire una canzone orrenda, così quella dopo sembra meravigliosa.
Potrebbe essere una strategia.
È una bella strategia, faccio uscire una canzone schifosa, così poi quella dopo è bella per forza, forza perché bella. Per contrasto.
Magari sì.
L'app di Radio Rock è compatibile con Android Auto, ci scrivono, quindi anche con Apple CarPlay, sì. Quindi utilizzabile con i comandi della macchina e si sente anche in galleria, non come FM o DAB. Questo però la dice lunga, ragazzi, sulla e qui voglio lanciare proprio un gravissimo jacuzzi come in questo paese ci siano due pesi e due misure per noi, addetti alla comunicazione, per noi radio TV che siamo trattati di merda e buoni soltanto per pagare tassa di concessione, tutto quello che ne consegue, da spremere per SCF, SIAE e tutti quanti gli altri, e poi però la possibilità per esempio di inserire delle antenne nelle gallerie della nostra rete autostradale viene lasciata completamente a noi, nel senso che non c'è un euro di contributo statale, e poi ci sono la telefonia che fa quello che vuole, perché anche sì. Giustamente, però insomma lo strapotere della telefonia che permette, però in questo caso diciamo una cosa
sbilanciato.
Che sì, torna sì. A nostro vantaggio, nel senso ma solo di rimbalzo, nel
però
senso
la dice
che,
lunga
se voi ci pensate all'interno delle gallerie voi potete sentire, potete quasi sempre, perché è stato potenziato tantissimo in questi anni la rete telefonica cellulare, quindi potete utilizzare il cellulare e quindi anche ascoltare la radio in streaming, ma non perché noi siamo meno bravi dei telefonici, ma perché i telefonici hanno investito grosse somme di denaro e ha avuto grossissime possibilità di espandere la propria rete, perché è stato ritenuto giustamente anche una importantissima
certo.
Skill, un
dici
importantissimo
però, tra tutto di qua e zero di là.
Bravo, cioè, penso che ci sia un paese che civile che sia coperto da una rete capillare di telefonia, nessuno lo nega che debba succedere, però come mai per la comunicazione, per le radio e per le TV che sono servizio pubblico al pari di quello che fa la telefonia per la rete dei cellulari non è stato permesso questo, e quindi noi ci ritroviamo con le gallerie, col segnale FM che va giù, col segnale DAB che va giù, perché non ci sono all'interno delle gallerie. Poi è anche vero che è complicato, perché chiaramente mettere un'antenna all'interno di ogni galleria vuol dire che tu devi mettere per ogni radio mettere con la telefonia tu colleghi la connettività all'interno della galleria,
ma tra il non essere però semplice,
non si è stato proprio aiutato, quindi diciamo, però per fortuna ecco, diciamo così, nelle zone non coperte da segnale c'è lo streaming con l'app, nelle zone dove ci sono per esempio parecchie gallerie ascoltandoci in streaming con l'app sul Android Auto e Apple CarPlay chiaramente risolvete di gran lunga il problema. Sui Muse ho scatenati i nostri ascoltatori, questa nuova di Muse ricorda un po' Uprising dei Muse, per l'appunto. Va bene, senti, tra pochissimo in studio con noi Lucio Leoni, che è già arrivato, si sta prendendo un buon caffè, buono questa volta perché l'abbiamo fatto a mestiere, devo dire la verità,
sì, no.
E quindi lo possiamo introdurre così.
Radio Rock Podcast.
Bene bene, sarà per la prossima volta. Lucio Leoni, bentornato a Radio Rock. Ciao Lucio, aspetta un secondo che faccio un'operazione chirurgica qua di
in tempo reale.
Esatto, in tempo reale chiudo il microfono ad Alessandro e lo apro a te, forse ci sei, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie,
buongiorno,
grazie. Allora, Lucio, bentornato a Radio Rock innanzitutto.
Grazie.
Qualcuno scrive appena ho detto che saresti stato qua con noi per parlare chiaramente oggi non di musica, anche se qualche cosa poi magari diremo se ti va, però nel ritornello per qualche motivo ci sento Tiziano Ferro comunque, vabbè, per qualche motivo qualcuno subito chiedeva facci ascoltare Amemi, a dimostrazione del fatto che sei rimasto nel cuore di tantissimi ascoltatori di Radio Rock e non solo, insomma, quindi grazie.
Grazie a voi, una vecchia vita di cui conservo le cicatrici.
Ecco, senti, vabbè, io leggevo un paio d'ore fa, stavamo commentando la notizia che è morta la mamma di Tiago Avila, attivista della flottiglia, come sapete detenuto, più meglio, ma più accuratamente sarebbe il caso di dire ostaggio in Israele. La famiglia chiede il rilascio per permettergli di partecipare al funerale. Ecco, diciamo che non ci sorprenderebbe particolarmente se questo permesso fosse negato da parte del governo israeliano, Lucio, credo.
Direi che ormai non ci sorprende più niente.
Sì.
No, la notizia della morte della mamma me la dai tu, non la sapevo. Io ovviamente l'ultima notizia che ho è quella del prolungamento della detenzione ingiustificata per altri 6 giorni, quindi fino a domenica.
Senza motivo, fra l'altro, senza nessuna giustificazione.
Non c'è nessun tipo di accusa formale, per cui insomma stiamo proprio giocando. Ecco, con le vite delle persone, sia quella di Tiago che quella di Saif, se li sono venuti a prendere praticamente a casa. Evidentemente, forse da qualche parte c'era anche proprio una strategia perché questo avvenisse. È stata pensata e organizzata, mi viene da immaginare.
Loro perché, Lucio, perché sono considerati così poi volti simbolo della flottiglia, o per qualche altro motivo particolare secondo te, che sono stati proprio praticamente rapiti sostanzialmente?
Sicuramente sono due delle persone più esposte sia dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista in qualche modo, ecco, di, non voglio dire di ruolo, però insomma fanno parte dello steering committee. Nello specifico Saif ha anche passaporto palestinese, per cui lì c'è anche una questione, no?
Certo.
Diretta, ecco, mettiamola in questi termini. Ovviamente passaporto palestinese, spagnolo e svedese, per loro vale solo quello, certo, quello palestinese, quindi era necessario tagliare la testa in qualche modo dal loro punto di vista al movimento, ma insomma è un movimento molto orizzontale, quindi al di là dell'esposizione mediatica, dal punto di vista della struttura non è che cambi moltissimo, no?
Io poi tra l'altro quando sento queste notizie che commentavamo anche stamattina, no, rispetto a una persona, anzi a due persone che da un giudice senza formalizzare alcuna accusa vengono detenute così per altri 6 giorni, prolungando, quasi sembra un po' in modo un po' sadico, no? La detenzione, sì. Mi viene da pensare, a volte penso all'Iran, no? Dice non dobbiamo permettere all'Iran di avere la bomba. A parte il fatto che, guarda, io ti dico, da pacifista e da persona che orgogliosamente non ha mai tenuto in mano e mai terrà, spero, nella vita un'arma in mano, paradossalmente mi viene da dire, no? La Corea del Nord, che ha la bomba atomica, guarda caso poi alla fine queste cose servono anche da deterrente, con tutto che non lo vorrei, no? È chiaro, però il fatto che non ce l'abbia proprio è quello che ha permesso a Stati Uniti e Israele poi di andare lì, bombardare, fare altri morti, no? Proprio perché non c'è la paura della reazione a volte, ma sono robe da stati teocratici, queste cose qua, da stati liberali, no?
Non democratici.
Non democratici.
Sono robe da stati genocidiari, nello specifico, dal mio punto di vista, ma non credo che sia solo il mio punto di vista,
no.
Che oltre a Tiago e Saif, che sono l'ultimo racconto, ci sono più di 9.000 prigionieri palestinesi dentro le carceri israeliane senza alcun tipo di motivazione, una quantità imbarazzante di bambini, ragazzi, bambini.
Sì. Con una legge di morte che insomma,
con la pena di morte sul groppone, perché adesso insomma da un mesetto a questa parte.
Beh, c'è chi festeggia con delle
torte, con i cappi, no? Sulla torta, sì, assolutamente. Ecco, siamo arrivati a quello. Allora, senti, Lucio, facciamo un passo indietro, raccontiamo la storia. È chiaro che quasi tutti qua, diciamo quasi tutti, perché c'è qualcuno evidentemente che non sente il bisogno di fare qualcosa su Gaza, ma diciamo che in molti, ecco, lo dicono, ma per imbarcarsi ci vuole insomma coraggio, e quindi raccontaci insomma cosa ti ha spinto a fare questa cosa, in che momento della tua vita hai deciso di fare questa cosa e insomma ecco come l'hai pensata
è bello. Dunque, io la questione palestinese Gaza è sempre stata un punto di riferimento per quanto riguarda il mio percorso umano e politico. Gli ultimi sviluppi sono stati una roba che francamente mi ha disgustato e che non mi ha concesso di continuare a rimanere seduto sul divano. C'ho un bimbo piccolo, c'ha 2 anni e con la mia compagna ci siamo chiesti che cosa sarebbe successo se tra 10-15 anni si fosse girato a guardarci e ci avesse chiesto dove eravate, che stavate facendo mentre il mondo andava a puttane, scusatemi il termine, mentre questi miserabili devastavano e finivano e smaterializzavano un popolo intero. E quindi abbiamo deciso di metterci il corpo, perché poi questa è un'azione che mette il corpo davanti. a tutto e in accordo ovviamente con la mia compagna, perché insomma poi quando c'è un bambino è una roba, certo, che devi fare, certo, che devi fare di concerto. Ho scelto di mettere a disposizione quel poco che insomma so di nautica perché questa missione fosse possibile, per cui sono stato un mese e mezzo forse, adesso non lo ricordo più perché il tempo è un po' confuso nella testa ultimamente, al porto di Augusta a dare una mano a mettere a posto le barche che si riuscivano ad acquistare. Ovviamente sono barche insomma che arrivano in condizioni non ottimali, non sono barche nuove come immaginate, e vengono da un gruppo di persone entusiaste, piene di capacità, di skill professionali, dei professionisti eccezionali. Vengono rimesse in acqua al massimo della loro forma e poi il 26 siamo partiti alla volta di Gaza, e neanche tre giorni di navigazione siamo stati intercettati praticamente a sud di Creta sostanzialmente.
Adesso di questo chiaramente ne parleremo e ci racconterai insomma se vorrai di quelle ore, di quello che è successo dopo. Noi ci sforziamo nel nostro piccolo di dire da mesi, anzi da praticamente dall'8 ottobre oserei dire, sì, del 2023, ma forse anche prima, che rispetto a questo genocidio che è in corso, veramente un giorno, come scritto mirabilmente Omar El-Akkad, un giorno tutti diranno di essere stati contro, o quasi, nel senso che è proprio uno di quei momenti spartiacque della storia in cui è importante posizionarsi, è importante fare dei gesti anche simbolici, no? Per dire non è accettabile questa cosa qua. E poi uno pensa, no? Non so, al genocidio degli armeni, uno pensa all'olocausto degli ebrei, uno pensa a tante altre cose successe nella storia e dice: ma dov'era la gente? Perché non si è impazziti, sì, tutti, no? Per dire no a quello.
Tra l'altro,
che
alcune cose non si sapevano, no? E quindi l'opinione, sì, pubblica l'ha saputa dopo. Noi ce l'abbiamo davanti agli occhi.
Sì.
Allora, raccontato sui social passo
quotidianamente.
Passo,
no?
Sì, allora rispetto a questo, no, ti volevo chiedere quanto ti fa incazzare, posto che a noi fa incazzare tantissimo e posso immaginare a te, quello che una persona comune dice quando dice ma non serve a niente, no, che fate queste cose che sono inutili, che non servono a niente, creano solo casino, a maggior ragione se la dice il Presidente del Senato, che è anche la seconda carica dello Stato, laddove invece queste persone qua potrebbero fare qualcosa e non lo fanno.
E che vabbè, però insomma lì è come sparare sulla Croce Rossa. Io diciamo su determinati esseri umani poi a un certo punto faccio un passo indietro, non c'è neanche più lo sforzo di cercare di capire perché dicono determinate cose o perché addirittura le pensano, perché lì, c'è stato un momento della mia vita in cui ero convinto che in fondo non le pensassero, poi mi sono reso, diciamo.
Ormai... Poi diciamo che i fatti hanno confermato che in realtà le pensano.
Decisamente, ma sai, io per mestiere poi lavoro pure con casi psichiatrici grossi, per cui
però,
riconosco,
scusa,
dei pattern.
Lucio,
una volta,
il fatto che non riusciamo più a scandalizzarci, no?
Certo.
Non può essere, insomma,
un altro segnale, dici,
un altro
dove
segnale,
siamo arrivati,
insomma, di resa in qualche modo.
Sicuramente sì, diciamo che questo fa parte di un percorso che la società sta attraversando sotto ogni
punto
di vista.
Stiamo
normalizzando
tutto,
una serie di avvenimenti, stiamo utilizzando parole come se fossero caramelle, si parla appunto di nucleare, così si parla di
vite umane,
di vite umane. Ci sono delle statistiche su, prima ho detto smaterializzare riguardo ai palestinesi, ma perché sono dati. Cioè, nel senso, c'è il tipo di adesso io non sono un esperto di armi, ma il tipo di esplosivo utilizzato nei bombardamenti israeliani su Gaza ha smaterializzato una quantità impressionante di esseri umani. Ma non c'è più niente, non c'è più traccia biologica di questi esseri
pur
umani.
Volendo
non c'è
piangere,
traccia biologica,
no?
Non
pur
esistono.
Volendo piangere un corpo.
Ormai ne parliamo come se fosse un fumetto Marvel, però.
Sì.
Cioè, nel senso che non è una roba che fa impressione. La parola smaterializzazione non è più una roba che fa impressione.
Sì, ci siamo assuefatti un po' a tutto, ragazzi. Allora, ci scrivono un po' di messaggi, vai, ti leggo un po' di cose. Dunque, nelle sue dichiarazioni il presidente del Senato La Russa ha cercato di calunniare la meravigliosa missione della Global Summit, come se fosse la ricerca di visibilità. Sì, lo credo anch'io, alla ricerca di esposizione e visibilità per cercare di aiutare e informare tutti del nascondimento continuo e perpetrato del genocidio in corso del popolo palestinese. Grazie del coraggioso gesto, grazie per l'esempio, grazie a questa emittente Ci Porta Amore, vi sosteniamo sanitari per Gaza. Poi c'è Elisabetta, grande Lucia, un abbraccio grande e grosso, Betta, poi c'è chi ci scrive, che bello che mi avete ricordato a me Mick, l'amoroso, bellissima sta canzone, ci descrive perfettamente, come ha detto un mio amico, che generazione di merda che siamo, tanti belli ideali, ma alla fine non facciamo un cazzo. Ecco, c'è chi invece prova a fare qualcosa, no? Grazie, scrive semplicemente Marco71, chiamiamolo col suo nome, è terrorismo, perché andare a prelevare gente sulle navi in mezzo al mare o a casa loro nella notte o camminando per strada serve a mettere terrore a chiunque alzi la testa. E a questo punto chiederei io, adotta un fascista, ci scrive Anna. Io direi, allora ci fermiamo un secondo Lucio per la pubblicità, torniamo fra poco e ci racconti di quello che poi è accaduto appunto a 3 giorni dall'inizio della navigazione della Global Summit Flotilla su cui eri imbarcato, e ci racconti appunto che cosa è successo, lo sappiamo un po', però insomma vogliamo sentire dalla tua voce il racconto di quegli attimi. Tra poco
Radio Rock Podcast.
Bene, Crazy Aerosmith, c'è qualcuno che ci scrive dall'11 settembre, Piero, all'11 settembre 2001 siamo ormai assuefatti alla spettacolarizzazione dell'orrore, soprattutto per ciò che riguarda schermi televisivi e schermi social, si fa sempre più fatica a distinguere violenza reale e violenza di finzione, bisognerebbe ripartire dalle scuole primarie e insegnare educazione civica e digitale, ci scrivono.
Però è anche una grande pigrizia, questo è un grande alibi che ci stiamo dando tutti, perché a me non è che se mi fai vedere in video 5 secondi o 20 o me ne fai vedere 30 mi colpisce meno, perché è il contenuto quello che conta. Allora diciamo che a noi questo tipo di, per carità, e dovremmo fare tutti una riflessione sulla comunicazione, sull'informazione, su come vengono veicolate le cose, e va bene e ne parliamo, però poi alla base c'è sempre l'essere umano, e cioè se poi tu non ti scandalizzi per qualcosa è il problema, sei tu, e ci sono gli analisti da cui andare e chiedere il motivo per cui che ti è successo, perché è calata sta soglia empatica.
Lucio, che dici?
Non è tutto da attribuire sempre agli, no, perché se no Lucio diventa sempre che è la società ma voluto così, invece un cazzo, c'è una persona per esempio qui che si è fatta arrestare a mezzo al mare, e cioè vedi che non è una roba che vabbè, perché
se
anche lui avrebbe
prendere
potuto
coscienza,
dire,
coscienza,
sai, i social mi hanno alienato, rimango sul
divano. Poi i social hanno permesso anche di scoprire, di vedere tantissime cose che prima erano sommerse.
Con i social io so, anche se abito nel culo del mondo, che se so bevuti 2 persone, 3 persone senza motivo in mezzo al mare, posso indignarmi, cazzo, per sta roba. Se non mi indigno c'ho un problema, io, non la società.
Sì, sì, mi trovi d'accordo, insomma fa parte anche della propria capacità di mettersi in relazione con l'altro da sé, no? Con gli esseri umani con i quali condividiamo questo pianeta, invece mettiamo i confini, mettiamo i border, come si chiamano, e invece ci separiamo, ci dividiamo, dobbiamo, questo è mio, questo è tuo, anzi questo non è tuo, rimane mio pure questo.
Esatto. Purtroppo non riuscirò a seguire tutta l'intervista, sarà reperibile successivamente, ma certo che sì, Linda, lo dico a te, lo dico a tutti, il nostro Giampiero Giuli, finita la trasmissione subito confezionerà il podcast del The Rock Show, e in particolare della chiacchierata con Lucio Leoni. Lucio, ci racconti che cosa è successo, quindi siamo rimasti alla tua, diciamo, alla tua partenza, a questi primi 3 giorni di navigazione. E poi raccontaci cosa è avvenuto.
Dunque, navigavamo più o meno, diciamo così, a sud delle coste cretesi, in acque internazionali, quindi insomma oltre le 12 miglia che fanno riferimento alle acque territoriali. E già dai primi giorni gli avvistamenti di vari droni erano stati piuttosto intensi. La sera del 29 aprile, che è appunto, diciamo, tra le 8 e le 2 del mattino è avvenuta l'intercettazione, per cui parlo di 29 aprile come sera, però poi insomma l'intercettazione effettiva è avvenuta il 30. La sera del 29 l'avvistamento di droni si è intensificato molto, intorno, diciamo così, alle 7 e mezza, 8 sono partite le prime, come si chiama, interferenze radio, per cui appunto questi droni, che non erano droni come l'anno scorso, perché l'anno scorso in quelle acque lì, nella missione di settembre, ottobre, in quelle acque lì hanno bombardato, i droni portavano delle cariche esplosive, sì, che sono state lanciate sulle barche.
Altra cosa folle, di cui
senza alcun senso, okay, però
mamma mia.
Vabbè. In questa volta qua invece erano droni di controllo, evidentemente che erano in grado di interferire con le nostre comunicazioni VHF. Subito dopo queste prime interferenze, quindi immaginatevi, insomma, siamo in mare, è notte, quindi è buio pesto, e parte sto rumore bianco fortissimo, perché comunque gli altoparlanti dei VHF li tieni abbastanza alti e senti che succede,
certo,
e se qualsiasi altra comunicazione della flotta, parte sto rumore bianco fortissimo e ci accorgiamo che c'è una fregata militare gigantesca davanti a noi, che sostanzialmente, insomma, ci passa alla destra e poi sparisce dietro di noi, quindi evidentemente o spegne le luci di posizione oppure, insomma, si allontana abbastanza. Da quel momento in poi noi non abbiamo più comunicazione con il resto della flotta, e l'unico modo che abbiamo per comunicare sono messaggini, classici messaggini, per cui cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Arrivano notizie diversificate di diversi attacchi, questo perché sostanzialmente da questa nave militare qua si sono cominciati a staccare dei RIB, degli Zodiac, dei grandi gommoni tattici, una potenza smodata, mai vista una roba simile, insomma, velocità scandalose, e che come primo atto intimidatorio si sono cominciati a avvicinare ad alcune barche, illuminandole con dei fanali, dei fari potentissimi, per cominciare a mettere pressione per poi riallontanarsi, perché in realtà noi ci arrivavano formazioni frammentate da diverse barche e dal coordinamento della flotta sul fatto che era partita un'intercettazione molto early interception, adesso non riesco a tradurla in italiano, però insomma un'intercettazione, quello che noi ci saremmo aspettati, così a largo delle acque, certo, di Gaza, era partito sotto casa, esatto,
che diciamo sarebbe, voglio dire una cosa, sarebbe stato illegittimo anche lì, sì, teoricamente, però dici, sai, siamo qua, evidentemente,
lì me l'aspetto.
Evidentemente loro avevano calcolato che arrivando tutte queste imbarcazioni, è un po' come il giochino, no? Se tu, certo, chiaramente stai lì a fermare, qualcuno ti scappa, certo, quindi ha detto no, li fermiamo prima, così,
sì,
però
questa era una missione, insomma, diciamo che portava, eravamo 60 barche in quel momento, ci saremmo uniti ad altre parti della flotta lungo il percorso, saremmo diventati più di 100, certo, sarebbe stato molto complicato,
roba, eh?
Sarebbe stato molto complicato, tra l'altro mi permetto di segnalare che in navigazione eravamo bellissimi da vedere, tutte queste barche in mare di notte, tutte queste luci, era una roba veramente pazzesca, insomma, e dava tanta, tanta forza. Comunque appunto arrivano queste segnalazioni di prime intercettazioni, per cui ci rendiamo conto che effettivamente stanno intercettando, quindi successivamente a questi atti di intimidatori poi hanno cominciato effettivamente ad abbordare le barche. Secondo una strategia molto precisa, probabilmente hanno intercettato prima le barche tattiche, chiamiamole così, quelle che portavano anche altri supplies per le barche a vela, quindi aggiunta di carburante, eccetera. Sapevano quali barche dovevano prendere, sapevano dove erano Tiago, Saif, sapevano benissimo che cosa facevano. Del resto, insomma, sono abbastanza schillati, sì, da questo,
diciamo,
punto.
Era un'operazione,
non lo scopriamo noi,
diciamo, sì, molto, diciamo, studiata,
esatto,
diciamo così.
Dalle 8 l'intercettazione è durata più o meno 5-6 ore, la mia è stata la penultima barca intercettata, diciamo che loro sono dalle 8, da quando è partita questa allarme e questo continuo andirivieni di notizie, noi fino più o meno a mezzanotte, l'una, non abbiamo visto nulla intorno a noi, se non appunto droni che giravano, e poi intorno appunto all'una meno qualcosa abbiamo visto la barca a noi più prossima che veniva intercettata, e dopo neanche 10 secondi, senza che neanche ce ne accorgessimo, ci siamo ritrovati questo Zodiac accanto alla barca, e ovviamente si è avvicinato a fari spenti, ma la cosa assurda è che non l'abbiamo sentito, c'hanno dei motori potentissimi, noi non ci siamo accorti di niente, ci siamo girati ed erano là.
Ed erano già là.
Una roba impressionante. Ci hanno puntato i fucili addosso con questi laser, che comunque sono un po' d'ansia della mia.
Tutto questo su acque internazionali.
Tutto questo,
cioè,
in acque internazionali, se non europee, insomma, eravamo,
sì, certo,
noi, la notizia della partenza dell'intercettazione abbiamo cambiato rotta, abbiamo provato a entrare in acque territoriali per salvarci la pellaccia.
Certo, certo.
E ovviamente non ce l'abbiamo fatta perché eravamo abbastanza distanti, però sì, eravamo sostanzialmente in acque europee. Aggiungo acque a neutre, questo insomma. Che insomma
siamo sicuramente più greche che israeliane,
sì,
mettiamola così.
Diciamo, direi.
Aggiungo due dati alla narrazione. Il Mediterraneo è uno dei mari più controllati del mondo. Noi per i due giorni di navigazione ci abbiamo avuto l'aereo di Frontex sopra la testa. Lì non passa uno spillo, non passa un migrante senza che si sappia quindi che ci fosse questa nave militare israeliana in acque europee. Non è che
lo
una cosa che
no, non, cioè, sapeva, non è una nessuno. Cosa casuale del, insomma, al momento,
non
insomma,
si parla
è una
più
cosa pianificata.
Non si parla più di complicità dei paesi europei, si parla proprio appoggio. Del fatto che ci siamo telefonati, ci siamo detti noi vi venimo a prendere in Europa, tutto ok ragazzi, e l'Europa ha detto ok, certo. Fai pure. Tra l'altro la notte dell'intercettazione era presente la Marina greca lì, a supervisionare le operazioni, assicurarsi che ci prendessero, voglio dire, cioè non è che stava da un'altra parte.
Secondo te,
Lucio,
perché questa cosa? Cioè nel senso, perché possono essere anche molto semplici, però per convenienza, per desiderio di non andare a creare uno scontro magari con Israele e Stati Uniti, cioè qual è il motivo per cui anche perché poi uno dice Netanyahu, no? Netanyahu è uno stronzo, ma il problema non è Netanyahu qui, il problema è molto diffuso perché abbiamo detto Netanyahu, i suoi ministri, chi l'ha votato, il suo governo, certo. ma anche chi sta fuori Israele, pensiamo ai governi di chi non ha fatto un cazzo.
Sì, io credo che se ci concentriamo solo su Israele nel momento in cui questo tipo di operazione avviene al sud di Creta stiamo commettendo un errore
certo.
Di valutazione,
cioè, assolutamente. C'è una complicità allargata,
è un disegno in qualche modo collettivo di fermare sta cosa che da una parte ci racconta che evidentemente dà fastidio, evidentemente fa paura
e questo
ci dice qualcosa, certo. E dall'altro canto ci conferma pure che viviamo all'interno di un complessissimo sistema capitalistico e sionista allargato, certo. Che decide sulle nostre teste e che in qualche modo è complice e continua a essere complice di un genocidio.
E il tuo sentimento, no, rispetto a questo è quello della sconfitta o quello del valutare appunto questo lato per cui dice questa è una cosa che comunque funziona,
è
una
servita,
cosa che fa paura,
diciamo
che deve
importante.
Essere fermata e quindi in qualche modo è importante?
È una domanda molto difficile questa, nel senso che credo che valutare se è stata una sconfitta o se no, insomma, ci vuole tempo per elaborare anche il processo politico che questo tipo d'azione può avere. Dal mio punto di vista questo tipo di azioni servono anche a innescare altri processi, insomma non sono fini a se stesse, servono anche a mettere in moto degli altri meccanismi. Io credo comunque che finché non siamo liberi tutti non è libero nessuno, per cui questo tipo di operazioni non perdono mai, non hanno possibilità di essere dal lato perdente della storia, perché servono anche semplicemente a ricordare a tutti che non si lascia nessuno indietro. Questo è il succo.
Senti, vabbè, tornando un attimo a quel momento, quindi voi quanti eravate sulla barca dove stavi tu?
Noi eravamo in sette. Sette elementi, di cui appunto tre sostanzialmente attivi nella navigazione e quattro partecipanti, chiamiamoli così, perché poi insomma gli equipaggi sono misti, c'è massa per fare massa critica, c'è sia chi ha delle skill nautiche che certo. chi non ce l'ha. Ci ritroviamo, insomma, per tornare al racconto, ci puntano stimitra, ci intimano di andare a prua, di metterci in ginocchio con le mani alzate, le classiche insomma, sì. Immagini che ormai sono diventate tristemente famose, e ci perquisiscono, ci prendono i passaporti e sostanzialmente ci trasbordano su questo gommone tattico che a una velocità smodata ci porta accanto a sta nave militare. Io da qui in poi, ragazzi, sono entrato dentro Mad Max, cioè nel senso, io da qui in poi non, sì. non ho più potuto credere a niente di quello che ho visto, nel senso che noi ci siamo preparati per un tempo più o meno lungo a ci portano Ashdod, entriamo
infatti
dentro in carcere, a un certo punto dopo qualche porta ci sarà un avvocato, un ambasciatore,
qualcuno, qualcosa,
e noi ci hanno preso e ci hanno sbattuto dentro un carcere galleggiante all'interno di una nave militare grigia costruita apposta per, cioè la nave no,
a morte
però,
nera praticamente,
una roba surreale al cui interno è stato costruito una sorta di, immaginatevi un campo da calcio più o meno come dimensioni,
sì.
circondato da dei container, quindi chiuso da dei container, sopra sti container c'era del filo spinato e sì, sopra sti container col filo spinato c'era una enorme passerella sulla quale giravano questi energumeni col mitra sempre puntato su di noi, che stavamo o nel sole cocente all'esterno di questi container dentro sto campo da calcio o dentro i container a cercare di ripararci.
Un milione di gradi però.
Milione di gradi del giorno, meno un milione di gradi di notte. Tra l'altro con te, noi eravamo 175, hanno sequestrato 175 di noi. I container contenevano, se va bene, 120 persone, per cui la notte in qualche modo ci si alternava per provare a riscaldarsi, anche se pure dentro al container si moriva di freddo. Fuori annaffiavano perché così rimanevi bello
buono,
bello, bello bagnato.
Però come sei tornato? Forte,
temprato nello spirito e nel corpo. Senti, tutto questo il governo italiano?
Il governo italiano io non l'ho né visto né sentito, se non poi quando siamo riusciti ad arrivare, perché poi lì c'è l'epopea greca, ma questa è un'altra storia. Ho visto l'ambasciatore, il console, non so chi fosse, che si è presentato appunto con una bottiglietta d'acqua e un telefono per non so quanti italiani eravamo, per permetterci di provare a chiamare casa, perché insomma, senti, questo è il servizio della...
Ma in quel momento, cioè, che avete, tu personalmente, insomma, che hai pensato da quando appunto sono saliti sulla vostra nave fucili spianati, vanno detto, e poi quando vanno portato su questo gommone e poi questa galera sostanzialmente, cioè che pensavi, cioè, prevaleva la, che ne so, la paura, la rabbia, la frustrazione, che cosa immaginavi che sarebbe successo?
Io sono stato, credo, scisso da me, cioè io credo di aver visto tutto come un film fino a questa nave qua,
sì, diciamo.
Quindi l'intercettazione, il mitra puntato, la perquisizione, il trasferimento, l'ho un po' vista da fuori e non credo di essere stato coscientissimo in quella fase lì, un po' perché è appunto una roba a cui in qualche modo ti prepari, un po' perché probabilmente è una roba che ti aspetti. Nel momento in cui mi sono reso conto che mi trovavo in un luogo non luogo, senza alcuna giurisdizione, che non avrei saputo niente di quello, in fondo stai in mezzo al mare, dentro un carcere, può succedere tutto, ti portano al largo,
ti sei sentito
scendere
senza diritti.
Ma dal di là dei diritti, non è una questione di diritti, è una questione proprio di... Non c'è nessun punto da piglio, non te puoi aggrappare.
Quanto tempo sei stati lì?
36 ore.
Su questa nave?
Sì.
E poi che è successo?
Poi ci hanno sbarcato a Creta, noi eravamo convinti ci stessero portando ad Ashdod, invece sì, a un certo punto ci siamo accorti che ci avrebbero fatto scendere, forse ce l'hanno detto, non mi ricordo più com'è andata, e ci hanno mollato alla Guardia Costiera Greca, che a gruppetti ci ha portato su in questo porticciolo di Creta. Alcuni di noi che hanno cercato di fare resistenza passiva, perché nel frattempo noi in queste 36 ore 3-4 compagni sono stati messi in isolamento, per cui nel momento in cui hanno cominciato a farci scendere abbiamo chiesto che ce li facessero vedere, abbiamo chiesto garanzie sul fatto che avrebbero fatto scendere anche loro, cosa che poi puntualmente non è avvenuta, perché Tiago e Saif infatti sono rimasti là.
Perché loro erano con voi su questa nave, sì, diciamo, sì, galera, sì, sostanzialmente, sì, e poi da lì sono stati portati.
Sono stati trattenuti, invece di sbarcarli insieme a noi. Quindi i compagni che hanno fatto resistenza passiva sono stati malmenati, non so se vi è capitato di vedere le foto, ma c'è gente che è stata pestata 5 contro 1, roba
sì,
veramente
no, perché poi,
brutta.
Insomma, sì, vabbè, perché precisiamolo, poi... perché no, dicono che è AI, che sì, sono sì, immagini finte, girate apposta.
Beh, diciamo che quello è il loro linguaggio, per cui insomma poi tutto sommato è la cosa più normale che potesse succedere,
un godimento,
sì, sì,
diciamo,
sì.
È...
non vedevano l'ora, tra l'altro, trovare una scusa.
Ma immagino.
Ci hanno mollato appunto in questo porticciolo, dove le autorità greche hanno fatto di tutto per non facilitarci il conto. Ci hanno ripreso i passaporti, non ce li volevano dare i passaporti. C'erano tre pullman, c'era un'ambulanza minuscola con solo l'aspirina dentro, e con ragazzi che avevano bisogno di andare all'ospedale quanto prima. Siamo stati trattenuti pure lì sotto al sole per almeno, non lo so, 5 o 6 ore prima che sti pullman si mettessero in moto e portassero gente con gravi traumi e concussioni a farsi controllare. Poi finalmente ci hanno provato a portare a questo aeroporto, non ci sono riusciti, non volevano riuscirci, non si è capito bene. Il nostro pensiero è che, siccome si stava radunando una sorta di manifestazione di sit-in all'aeroporto di Heraklion, non volessero, le autorità greche non volessero che arrivassimo nel momento in cui si radunava questa manifestazione qua, per cui il pullman continuava a fermarsi, per cui a un certo punto siamo scesi e siamo andati a piedi, ci siamo fatti, non so, 5 km praticamente di marcia per raggiungere sto cacchio d'aeroporto. E da lì abbiamo trovato, insomma, piano piano il modo di chi di rientrare, chi di organizzarsi e rimettersi in contatto con la flotta, perché delle 60 barche che eravamo, 30 ce l'hanno fatta, mettiamola così, 30 sì. sono riuscite a sfuggire l'intercettazione e si sono ormeggiate al largo di Creta in attesa del passaggio della, della bufera, che oggi dovrebbe essere.
Quindi potranno riprendere, diciamo, il viaggio nelle prossime ore.
La tua imbarcazione dovrebbe. Cosa trasportava?
La mia imbarcazione trasportava dei beni di prima necessità alimentari, dal latte in formula, pacchi di riso, sì, per certo. i bambini, pacchi di riso, lenticchie, cibo in scatola, insomma.
A lunga conservazione.
Non siete contrabbandieri, insomma.
No, tra l'altro, ecco, da questo punto di vista, insomma, quello è il Mossad, cioè nel senso che se ci deve essere qualche dubbio su quello che trasportiamo, o possiamo chiedere per primi a loro, nel senso che lo sanno benissimo cosa trasportiamo.
Questa roba poi che fine ha fatto?
Questa roba è stata affondata insieme alle nostre barche, credo che delle barche intercettate, perché alcune sono lasciate. Questi fenomeni, oltre a, insomma, a portarci via su questa carcere qua, hanno questa nave carcere, sono riusciti anche a sabotare alcune barche e lasciare alla deriva equipaggi. C'è una barca in particolare che è stata sabotata, sono saliti sulla barca, l'hanno sabotata, se ne sono andati lasciando la barca alla deriva.
Così.
Se non fosse stata trovata da una barca il giorno dopo, questi sarebbero ancora in giro
spersi,
con la tempesta in arrivo. Questi sapevano benissimo che cosa stava per succedere anche dal punto di vista climatico.
Certo, no, no, ma c'è chiaramente una. Su che al di là di quello che abbiamo letto, tu su Saif e Tiago hai altre informazioni?
No, purtroppo no, appunto, sono le informazioni che abbiamo tutti. So, ecco, quello che posso dire è che c'è una petizione che gira, cerchiamo di firmarla tutti, che ne richiede il rilascio immediato. Purtroppo le notizie sono quelle, non c'è nessuna accusa formale, fino a domenica sono ancora trattenuti. E non so altro, ahimè.
Io, Lucio, ti ringrazio. Un paio di domande prima di. Poi ci sono tantissimi messaggi, ma insomma, magari se ti va, torni a trovarci o insomma ci risentiamo anche telefonicamente. E innanzitutto ti volevo chiedere cosa pensi di fare, insomma, se vorrai ripartire, se vorrai seguire, insomma, in altro modo le azioni della flottiglia. Che poi ricordo, in realtà, questo. Non c'è un bene in questo schifo, però l'unica cosa tra virgolette positiva è la determinazione di continuare a fare di più per riuscire a mandare questi segnali ed arrivare poi finalmente a Gaza. Cosa pensi di fare? Se l'hai deciso, insomma,
mi piacerebbe moltissimo riprendere il percorso interrotto. Vediamo se c'è la possibilità, perché appunto devo discuterne qua con chi di dovere a casa. Sì. Diciamo che sicuramente nell'immanente mi occupo di seguire le mobilitazioni che si stanno per organizzare. Siamo sul 15 e sul 16 maggio e poi andiamo verso, se riusciamo appunto a chiudere questa grande dibattito e concertazione, è un 18 per uno sciopero generale. Spero che si riesca in qualche modo a far convenire tutte le parti. Dobbiamo riprenderci un po' le strade, dobbiamo riprenderci le piazze, dobbiamo fare in modo che la narrazione, sì, per carità, la flottiglia è lo strumento che ci riporta a ragionare e ci riporta e ci risveglia, però insomma siamo sempre, cerchiamo di mantenere poi il racconto e la narrazione su quello che succede in Palestina, su quello,
sì,
che succede.
Sì, dobbiamo riaccendere i riflettori su Gaza.
Esatto. Su Gaza e anche sulla Cisgiordania, dove costantemente, noi lo diciamo tutti i giorni, ci sono importanti investimenti da parte israeliana per continuare ad allargare, fondamentalmente, poi non voglio parlare manco di allargare insediamenti illegali, a prendersi completamente.
Ma ormai, ragazzi, sta succedendo
Bank,
anche
quindi
in Europa, cioè nel senso che voglio dire, l'israelizzazione europea è una roba che sta avvenendo, nel senso, andatevi a leggere l'aumento della popolazione israeliana, per esempio, in posti tipo Cipro o appunto Creta, si stanno comprando a partire dalla Grecia e da Cipro dei pezzi per piano piano allargarsi, e insomma, arriveranno pure da noi, insomma, se non ci svegliamo, appunto, non ci riprendiamo le piazze, non blocchiamo questi cacchio
che
di accordi.
Il problema è quando
economici, militari,
bombardano
con questi maledetti.
Senti Lucio, vabbè, qualcuno vuole sapere con la musica il tuo rapporto con la musica in questo momento è di separazione, di divorzio?
Non è di divorzio, è di lento riavvicinamento, però insomma con formule molto più meno così industriali, nel senso, cercando di stare lontano dall'industria discografica italiana il più possibile.
No, ti capisco perfettamente, e però ci tieni aggiornato sugli sviluppi di questa cosa. Noi ti ringraziamo tantissimo. Insomma, ricordiamo, se ti va, insomma, ne riparleremo anche a breve, perché poi chiaramente ci sono queste navi che in qualche modo poi riprenderanno, speriamo, la navigazione, speriamo riusciranno ad arrivare. E se qualcuno vuole, la domanda che faccio sempre, perché poi è la domanda di molti ascoltatori, se qualcuno volesse provare, no, a fare qualcosa di più rispetto a incazzarsi e indignarsi, perché poi è anche questa qui è anche la forma della nostra indignazione, no? Della nostra incazzatura. E allora non va bene un cazzo, cioè se c'è incazzo, cioè, capito? Che dobbiamo fare? Qualunque cosa uno fa non va bene.
Ci hanno un po' reso impotenti rispetto a questa cosa.
Però siccome si possono fare le cose, si può fare secondo te? Che consiglio daresti?
Intanto tenere d'occhio, ormai sono i social, però insomma i social, e cominciare a partecipare a tutte le assemblee, a tutti i collettivi che si aprono, e tutti i dibattiti che si aprono in ottica Palestina, in ottica prossima tappa della mobilitazione, che speriamo sia prima regionale, poi nazionale e poi globale. Partecipare, firmare la petizione, e nello specifico poi entrare a far parte dell'azione diretta, laddove ci fosse questa voglia. C'è il sito, c'è Global Summit Flottiglia.
Bene, e sull'operato della che noi siamo orgogliosamente, insomma, vicino alla, anche insomma, abbiamo messo anche sui social della flottiglia, e giustamente qualcuno ricordava del fatto che ci sono commenti sui social di gente che dice vi hanno sequestrato droga di vario tipo, non so che altro. Ma ragazzi, mi pare il minimo questo, cioè che ci siano delle persone che hanno interesse a mettere dicono che sono pagati da Hamas, più di questo che voglio dire, che dobbiamo fare. Vabbè, Lucio, noi ti ringraziamo, ti mandiamo, cioè, ti abbracciamo fortissimo,
voi,
e
ragazzi,
ti aspettiamo presto qua a Radio Rock quando vuoi.
Grazie mille.
Grazie a Lucio Leoni. Che ci ha raccontato questa cosa, insomma, importante. Chiudiamo il The Rock Show con un pochino di ritardo, ma ne è valsa decisamente la pena. Tra pochissimo Tatiana e Marco in Gagarin. Noi ci risentiamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.